Ci siamo. Buonasera a tutti. Mercoledì 26 gennaio 17:45, seduta della Commissione Territorio. Allora, presenti Cristiano Coltura, Ciceri Vincenzo, Gandossi Giorgia,
Piazza Lunga Andrea.
C'è presente Colleoni Ubaldo, delegato alla Valle Luglio del Territorio. Architetto Zali, sindaco, e il nuovo assessore ai lavori pubblici
Mirko Mazzolini.
Cominciamo la seduta con il primo punto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, società in house servizi comunali SPA Igiene Urbana, schema di convenzione tra i soci per la realizzazione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti differenziati.
Allora, prima di partire presentavo ai commissari, ai consiglieri, il nuovo assessore ai lavori pubblici e patrimonio, Mirko Mazzolini. Ho firmato il decreto di nomina già lunedì scorso e ho già partecipato alla prima giunta, appunto, è lunedì sera. Diamo il benvenuto e auguriamo un buon lavoro. In questi ultimi 2 anni e mezzo c'è veramente tanto da fare. Qui ci premevo proprio a avere subito il sostituto, perché non potevo a lungo tenere ad interim una delega così pesante. Primi due punti che riguardano...
Senti, ma cosa ci dici delle dimissioni dell'assessore precedente?
Quando ci sono i motivi familiari, uno alza le mani. Per motivi familiari si è dimesso. Mi è dispiaciuto perché fino adesso avevo lavorato bene, c'era molta armonia all'interno della giunta. Mi ha chiamato l'ultimo dell'anno e non ce la faceva più. Insomma, impegni familiari e lavorativi l'hanno obbligato a fare una scelta. Con mio grande dispiacere ho dovuto accettare le dimissioni, a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare e quindi niente. Per qualche settimana mi sono assunto onore nella delega di interim, però ripeto, una delega così forte, ho già quella all'urbanistica, edilizia privata, ecologia, era impossibile che ritenessi anche quella delega. Abbiamo tante opere già in corso, alcune addirittura d'arrivo, poi ne abbiamo altre, lo vedremo in fase di approvazione del bilancio. L'allegato del POP, e vi renderete conto che è una delega pesante, impegnativa, e ci vuole proprio un assessore ad hoc. Abbiamo trovato Mirko Mazzolini, la figura giusta che ha voglia di seguirci in questa ultima avventura.
Sì, sì.
Ecco, i primi due punti, anche se tra virgolette possono riguardare i lavori pubblici, però siccome sono legati al servizio di igiene urbana e quindi la mia delega, li tratto io. Stiamo parlando della missione 2 del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La missione 2 è anche nota come transizione ecologica o rivoluzione verde. All'interno della missione 2 ci sono sottomissioni. Noi ci riferiamo a quella che il codice è chiamata M2C.1.1I.1.1, che ha due linee di intervento, la linea A e la linea B. La linea A prevede la riqualificazione, l'ampliamento e la costruzione ex novo di stazioni, non si chiamano più stazioni ecologiche, ma di centri di recupero. Centri di recupero. La linea invece di intervento V prevede l'ampliamento o la realizzazione ex novo di impianti di riciclo e di trattamento di quei rifiuti urbani che derivano dalla raccolta differenziata. Con la servizi comunali andremo a inseguire dei finanziamenti che derivano appunto dai fondi PNRR su entrambi le linee. Partiamo dalla linea di intervento B, ovvero un mega impianto di trattamento dei rifiuti urbani frutto della raccolta differenziata. La servizi comunali è già a livello di molto avanzato di progettazione, non sono ancora arrivati a un definitivo esecutivo, ma da tempo sta lavorando alla progettazione di questo grande impianto che verrà realizzato vicino alla sede di Chiuduno, sul comune di Chiuduno, mentre sul comune confinante, mi pare sia Grumello, verranno realizzati quelli che sono i parcheggi di chi lavorerà in questo impianto. È un impianto che dovrà trattare tutta la plastica raccolta all'interno dei circa 110 comuni per cui la servizi comunale svolge il servizio di raccolta, ma è previsto che la capienza, la capacità di questo impianto possa essere superiore, perché l'attesa è che altri comuni vengano a far parte di questa grande famiglia dei servizi comunali, che quindi conferiscono il servizio in house alla medesima, per cui hanno previsto che una volta realizzato questo impianto potrà avere la speranza di vita e comunque riuscire a gestire i rifiuti differenziati almeno per 15-20 anni, quindi hanno già previsto un aumento chiaramente dei rifiuti da trattare sulla base di nuove adesioni e di nuovi conferimenti in altra parte di altri comuni. Adesso non ricordo bene quanto fosse, non è comunque oggetto di questa sera entrare nei dettagli particolari di questo impianto, che comunque mi sembra che abbia un quadro economico di più di 30 milioni di euro, 30-35 milioni di euro, però ecco, così su due piedi non ho qua i dati, mi ero preso degli appunti ma non li ho qua.
Ma scusami, ma oggi vengono conferiti in Montello?
No, io sto parlando dei rifiuti che vengono differenziati,
okay, riciclati,
parlo di plastica. Sì, sì, proprio no, quelli
plastica
che
verrà conferita in Montello.
No, che viene venduta, noi la vendiamo attualmente, ai servizi comunali che la vende, poi ci dà i soldi del ricavato. Cioè non sono bruciati, questi vengono proprio riciclati.
Vabbè, Montello non brucia.
No, Montello, ma non c'è anche l'inceneritore Montello. Io quando penso a Montello e Rea.
No,
penso
non
a
credo
rifiuti che vanno là.
No, Montello non brucia.
No, non c'è la Montello.
E lì c'è il termovalorizzatore.
Sì, ma anche Montello non è un termovalorizzatore.
No. Montello seleziona plastica, fa compost, fa biogas, fa gli impianti
biometani. Non ha stoccaggio. Sì, però da servizi comunali si rivolge a più soggetti, perché vede un po' anche quanto ti pagano, cerca di valorizzare al massimo la vendita di questi prodotti. Ma io ero convinto che ci fosse un inceneritore a Montello.
O Brescia Dalmine.
Esatto. Ciò che solitamente va a Rea o va a Brescia. O va a Brescia, ma anche Montello ero convinto ci fosse un inceneritore.
Ma Montello noi è adesso della servizi comunali. È la sede della servizi comunali.
No. È a Sarmi. Loro hanno la centrale operativa a Chiuduno.
A Chiuduno, sì,
a Chiuduno. A Montello c'è tutto quel, però ero convinto che facessero anche o soprattutto inceneritore, no. Che rifiuti che bruciassero il secco. Quello che è volgarmente chiamato secco. Sì, sicuramente confineranno anche alla Montello la plastica, ma io so che aspettano sempre di vedere quali sono le massime offerte per valorizzare al massimo. Sì. Tant'è vero che sul 2021 siamo riusciti, o comunque la proiezione che entro ritireremo più di 300.000 euro.
Abbiamo sì, raddrizzato un po' la curva.
Sì, ecco. Tra l'anno scorso e anche il 2020.
Negli ultimi due mesi siamo tornati ad avere i problemi, anzi abbiamo preparato una lettera per servizi comunali, di quella famosa cerna che viene fatta e con l'abbattimento del... Però nell'ultimo anno più o meno, adesso il dato ultimo non ce l'ho, ma più o meno un centinaio di migliaia di euro l'abbiamo preso in più quest'anno, 21 rispetto al 20.
Rispetto al 20. E già il 20 aveva 30.000 euro in più rispetto al 19.
La curva fatta così e poi
si è rimpennato. Ovviamente con un impianto di questo tipo andremo a produrre proprio la materia prima da rimettere nella produzione, che faranno quelle palline sottilissime, esatto, per essere poi riportate nel ciclo industriale. Cosa andiamo oggi a sottoporre all'attenzione della Commissione Territorio, che poi porteremo anche in Consiglio Comunale? Una convenzione con tra tutti i soci che fanno parte della servizi comunali per gestire le dinamiche, le procedure per poter avere accesso ai finanziamenti relativi proprio alla linea di intervento B, cioè all'ampliamento, alla costruzione anche snovo di un impianto di questo tipo. Il PNRR prevede che siano gli enti locali o comuni o province o regioni a partecipare alle dinamiche per portare a casa questi finanziamenti, e non una società, anche se interamente in house. Quindi non può essere in prima persona la servizi comunali a gestire l'accesso a questi finanziamenti, ma lo devono fare i comuni. Allora, in questa convenzione che faremo tra noi comuni, sarà previsto di affidare come capofila al comune di Sarnico l'espletamento di tutte le procedure. A sua volta il Comune di Sarnico conferirà una delega a servizi comunali per sviluppare quelli che sono i progetti definitivi esecutivi di questo impianto e tutti i corollari, ma formalmente poi sarà Sarnico che procederà a caricare il suo nome come capofila tutti i comuni dei servizi comunali sul portale governativo la richiesta di questi finanziamenti. Non so se sono stato chiaro. Ripeto, non può essere a servizi comunali il soggetto interlocutore con il governo, quindi a caricare formalmente tutti i dati del progetto. In questo caso sarà un progetto, penso, di fattibilità, perché non hanno ancora un esecutivo.
Non so a che grado
si non hanno ancora l'esecutivo, non ce l'hanno ancora l'esecutivo, qui presenteranno sicuramente, è inutile che sia un definitivo perché comunque è soltanto una stessa stregua di un progetto di fattibilità tecnico-economica, e sarà elaborato o messo a punto dai servizi comunali che già comunque ce l'ha, lo solo deve ritoccare, e poi però sarà formalmente il Comune di Sarnico a caricare tutto sul portale per ottenere i finanziamenti. Il termine ultimo è quello del 14 di febbraio, termine ultimo per caricare tutto quanto sul portale governativo. Quindi niente, questa è una breve bozza di convenzione che verrà sottoscritta, si spera, da tutti i comuni aderenti alla servizi comunali. Chi non lo facesse potrà sicuramente beneficiare comunque poi della realizzazione dell'impianto, ma sicuramente non avrà una valorizzazione delle sue quote azionarie, perché non avrà quella parte di proprietà dell'impianto, perché il proprietario dell'impianto saranno tutti i comuni che hanno sottoscritto la convenzione con Sarnico. Quindi avremo una nostra
l'impianto che rimarrà comunque in caso di proprietà pubblica,
sì.
Sono elencate delle condizioni,
esatto.
Anche in caso di vendita di quote,
esatto. Per cui ripeto, non è una conditio sine qua non per cui puoi prendere più o meno punti in questo bando, no, può proprio partecipare solo un comune, che siano tutti, cioè è uno solo il comune che può partecipare, o lo fa per se stesso o si mette in cordata e fa il capofila, come in questo caso è Sarnico, ma non vanno a vedere se sono 10, 15, 50, 60 i comuni, non sono quelli elementi dirimenti un eventuale punteggio in più. È bene che partecipino tutti, perché così è un po' più semplice stabilire quelle che sono le valorizzazioni delle varie quote azionarie, altrimenti se non partecipassero tutti, meglio per noi, nel senso che noi avremo più proprietà dell'impianto e quindi anche nel nostro bilancio consolidato avremo più soldini a patrimonio, perché ci arriveranno praticamente tutti gratuitamente questi finanziamenti.
C'è una clausola che se dovesse mancare qualcosa lo metterà direttamente col suo bilancio.
Sì, perché i servizi comunali comunque negli anni ha già accantonato degli utili, aveva previsto, allora il servizio comunale è in grado di realizzarlo da sé, perché ha già accantonato un certo numero di soldini dagli utili, e la parte mancante avrebbe chiusa con un finanziamento, avrebbe chiesto un mutuo, per cui la servizi comunali è già in grado di poter procedere a realizzare con le proprie risorse questo impianto, in parte li ha già, in parte ha comunque un patrimonio tale che può accendere un mutuo di una certa consistenza. Se si riuscisse a centrare sicuramente questo bando del PNRR, andremmo a risparmiare dei bei soldini, questo è evidente, anche solo a coprire un 60-70% del costo totale dell'impianto vorrebbe dire a questo punto non accendere il mutuo, e di conseguenza
se non ricordo male avevano già messo a bilancio 15 milioni di euro nel 2020 forse.
Sì, ma forse sono anche aumentati, devo andare a vedere il nuovo bilancio di previsione rispetto agli utili, perché da un paio d'anni se non mi ricordo qual è stato il decreto o la sentenza, gli utili generati da queste società interamente pubbliche e partecipate da diversi comuni non possono più essere ridistribuiti, perché verrebbero visti come una distrazione, perché magari taluni comuni hanno più quote azionarie rispetto ai soldini che verrebbe a generare il servizio su quei comuni. Facciamo un esempio: Sarnico ha meno abitanti di Albino, è un territorio meno vasto, quindi il canone che Sarnico paga alla servizi comunali per il servizio di igiene urbana è inferiore magari a quello che paga Albino, che ha più abitanti, è un territorio più vasto. Però avendo più azioni Sarnico, perché è uno dei comuni fondatori della servizi comunali, in caso di ridistribuzione degli utili prenderebbe di più rispetto a Albino, che ha soltanto lo 0, questo è visto, è stato considerato come una distrazione, perché hanno degli utili e quindi un trasferimento su un altro territorio. A questo punto è da sicuramente 2 anni che tutti gli utili di servizi comunali vengono accantonati e messi lì per essere reinvestiti in ulteriori servizi, in questo caso in nuovi impianti. Non ricordo più qual è la sentenza, penso che sia una sentenza la Corte dei Conti probabilmente su questa questione degli utili delle società interamente partecipate, quindi in house.
Quindi nella sezione non ci rendono niente?
Da 2 o 3 anni no. Per alcuni anni abbiamo incamerato dei bei soldini a fronte di 0,1%.
350 azioni.
Si portavano a casa 10, 12, 13 mila euro all'anno, perché aveva dei begli utili. Adesso vengono tutti invece accantonati o reinvestiti subito o accantonati per ulteriori investimenti, come in questo caso.
Domanda: il fatto di partecipare a questo bando PNR ci preclude qualcosa noi come comune? Altri bandi?
No, assolutamente,
sono soldi che vanno sugli impianti,
sì. Quindi
sì, assolutamente. Cioè non esiste un monte progetti al quale un comune può aderire?
Esatto.
No,
credo fosse quella la sua domanda.
Noi possiamo partecipare a qualsiasi progetto di qualsiasi missione, però è chiaro che bisogna tenere presente le capacità finanziarie dell'ente, perché in alcuni casi magari non vengono finanziate al 100%, potrebbero essere finanziate al 100%, ma se ti dicono no, te lo finanzio al 70%, all'80%, l'altro 20%, l'altro 30%, lo deve mettere il comune con risorse proprie, e quindi sappiamo, bisogna fare dei mutui. Ovviamente possiamo partecipare a 40 progetti e poi devo finanziare il 100.000 di là, il 200.000 di là, perché mi manca la quota parte. E poi è importante tenere presente anche che in molte situazioni, quando partecipi a questi bandi, tu nei vari stato avanzamento lavori devi pagare l'impresa, poi rendi conti e ti arriva dopo. Ecco, per cui il comune deve avere anche l'ente, deve avere una capacità finanziaria per far fronte ai vari saldi, poi stato avanzamento prima di fare la rendicontazione. Qui, ripeto, sono tante possibilità, tante situazioni a cui si può partecipare, ma poi bisogna fare i conti di là delle capacità operative dei vari uffici, da fare i conti anche con le capacità finanziarie di un ente, che se io partecipo a dei bandi per 30 milioni di euro, quando il bilancio del comune i 15-20 milioni, mi capite che c'è qualcosa che non funziona, perché se devo anticipare dei pagamenti, poi rendicontare, aspettare che mi vengano trasferiti, no, l'ente non è in grado sicuramente di farli. Ecco. È questo che noi dobbiamo tenere monitorato, su cui dobbiamo stare attenti. Ma noi potremmo partecipare in linea di massima a qualsiasi tipo di bando. E non c'è un tetto massimo per dire ma già Albino ha partecipato a 10 bandi, 2 sulla transizione ecologica, 1 sulla missione 6 sanità, 5 sulle scuole. Io no, basta, fermatevi lì, sono già troppo. Possiamo, però è chiaro che c'è un limite, e questo limite è dettato dalle capacità operative degli uffici che devono gestire soprattutto il dopo, non adesso, perché adesso ti chiedono un piano di fattibilità. Parlando di veramente opere, un semplice piano di fattibilità tecnica e economica, ma è il dopo, perché dovremmo poi sviluppare quelli che sono i progetti definitivi esecutivi, procedere a fare la gara, procedere a seguire i lavori. Quindi il dopo è quello più importante. Poi risponderò anche, lo illustrerò meglio in occasione del prossimo consiglio comunale, visto che c'è un'interrogazione ad hoc. Vi anticipo adesso che è il dopo che sicuramente comporterà un impegno da parte degli uffici e anche un impegno finanziario non da poco, perché chiaramente dovrò stare dietro ai vari stati di avanzamento lavori e devo anticipare, non è così non è così facile, insomma, se poi dovrò anche, mi ritroverò a dover mettercene dal mio perché me lo coprono solo al 70-80%, sulla, vedremo successivamente sulla piattaforma ecologica, sulla, scusate, centro di raccolta, il massimo che viene finanziato è di 1 milione di euro. Il nostro progetto presenta invece un 86. Computo metrico di 1 milione e 87 mila euro, stima, per cui quell'87 mila euro l'abbiamo messo finanziato con mutuo. Vedrete.
Ce ne parliamo dopo. Senti, ma abbiamo un business plan, cioè, nel senso che il tema, credo, che noi siamo soci della Servizi Comunali SPA. Servizi Comunali SPA si appresta a fare comunque un investimento importante che adesso cercherà di andare in parte a finanziare con queste risorse, ma abbiamo una valutazione sulla reale necessità di questo nuovo impianto oppure no? Perché prima diceva nella sua introduzione, oggi noi valorizziamo la plastica raccolta sul mercato. Chiaramente questo impianto si propone di fare un passaggio in più, cioè l'andiamo, la smistiamo, la trattiamo e poi valorizzeremo sul mercato
il
prodotto finito, che è quello esattamente. Però questa cosa oggi il mercato già la offre e direi anche in modo abbastanza soddisfacente, tanto è vero che la Servizi Comunali SPA oggi si può permettere di andare all'asta della plastica vendendola al miglior offerente. Quindi la mia domanda è: ma ne abbiamo realmente bisogno di questo impianto? La Servizi Comunale fornisce alcuni dati a supporto del fatto che non sanno dove buttarla, pensano di realizzare più tanto, di valorizzarla meglio se la trattano in casa.
È chiaro che
perché
la valorizzo molto di più.
Mi sembra riduttivo il fatto che si possa andare a discutere di un impianto semplicemente perché lo finanzio col PNRR, cioè se quella roba lì non mi serve.
Allora, l'impianto è già previsto da diversi anni, tant'è vero che da alcuni anni che stanno già accantonando una parte degli utili, adesso quasi tutti gli utili, per poter finanziare questo impianto. L'impianto permetterà chiaramente alla Servizi Comunali di valorizzare ancora di più questi prodotti, questi rifiuti riciclabili. Questo vuol dire cosa? Che se io adesso porto a casa all'anno 300.000 euro, potrò portarne a casa 400 o 500.000.
Questa però è una dichiarazione di intenti. Ci sarà
un
documento col quale
io andrei a diminuire quindi la bolletta dei miei
sì,
utenti.
Questo mi è chiaro nelle intenzioni, ma ci sarà pure uno studio, un business plan che ti dimostra tutto ciò, perché altrimenti resta una dichiarazione di intenti, dicendo faccio questa cosa qua perché alla fine ne avrò un beneficio. Poi però dimostra. Mi sono spiegato nel ragionamento.
Il servizio comunale avrà fatto
sul sito, io mi ricordo, ho partecipato a un'assemblea della Servizi Comunali dove hanno presentato il progetto e c'era tutta la documentazione, ci avevano dato tutta la documentazione disponibile anche sul sito web di questo impianto. Il presupposto era: uno, il fatto di avere fatto un progetto quando non c'era il finanziamento significa già che partivano col piede giusto, che era conveniente, perché altrimenti non ci avrebbero investito delle risorse proprie per fare questa operazione. Seconda cosa importante, il mercato della plastica è un mercato che ha dei prezzi molto fluttuanti. Loro avevano spiegato in quell'occasione che avere un grosso bacino di stoccaggio gli permetterà anche di venderla al momento più opportuno, quando le valutazioni sono più alte, e non essendo costretti a non poter far magazzino, tra virgolette, della materia, a doverla cedere a un certo punto perché altrimenti non sai dove metterla. Per cui sicuramente questa è un'operazione che a livello economico è il fatto. È evidente anche il fatto che lo avrebbero fatto senza finanziamenti.
Cioè, ci sono sicuramente tutti quello che è un business plan.
Ma c'era.
Ma sicuramente anche nei file che ci hanno dato, adesso qui non ce l'ho, ma vado poi a cercare.
Sicuramente c'è anche un passaggio in meno. Nel senso che loro, anziché vendere solo il prodotto poi da trattare,
vendono già,
trattano e vendono il prodotto finito a un prezzo sicuramente magari più.
Cosa c'è?
C'è una clausola di mezzo che tu devi essere più bravo degli altri a trattarlo. Che è tutto da dimostrare. La scommessa che Servizi Comunali SPA fa oggi per gli elementi che abbiamo sul tavolo sono due: uno, la capacità di stoccaggio, l'abbiamo capito; la seconda, si propone di essere un soggetto migliore rispetto a quelli che oggi il mercato offre a trattare quella roba lì, altrimenti il progetto non sta in piedi. Tu stai dichiarando che magari è vero, io non
magari hanno in mano degli elementi che gli portano che tu sarai più bravo di altri a fare quella lavoro lì, perché oggi tu stai facendo una cosa che già altri stanno facendo.
Sarebbero dei,
non è un progetto innovativo da questo punto di vista.
Scusate.
È un progetto che già il mercato offre.
Se così non fosse,
sì, la Feederfill tratta il chips prodotto dalla Montella, cioè, e c'è già quella roba lì. Tu dici io sarò più bravo di altri.
Beh, sicuramente quello.
O come gli altri, sì,
o come, gli altri, però sai, a quel punto perché investi 15 milioni?
Il progetto adesso non l'ho visto, però ho sentito parlare di questa cosa per come ne parlava di Tavonati, poi se è dentro già nella bilancio. Ci sarà stato un board che ha approvato un progetto con un business plan, sì, e tutta una serie di cose.
Forza,
però, ecco, uno dei vantaggi, i due vantaggi dovrebbero essere quello di raccogliere anche in modo indifferenziato determinati materiali, perché l'impianto dovrebbe essere grado in automatico, con processi di lavorazione, di separare le varie parti. Questo dovrebbe comportare il fatto che il PET, il polietilene, per dire, la plastica, su cui noi abbiamo quelle fluttuazioni di mercato, perché ogni tanto chi ritira la plastica fa dei controlli a campione e se trova che la percentuale di sporco è superiore a una certa quota abbatte il prezzo in modo drastico, veramente di,
quindi è una questione di qualità,
una roba veramente importante.
Sì. Come sporco si intende non è la plastica sporca,
no,
cioè
no,
un tipo di plastica,
un polimero diverso,
anche il rifiuto stesso,
l'impianto che vi permette di raccogliere senza dividere troppo all'inizio è già un risparmio, che mi divide in automatico un altro risparmio, che mi dà un prodotto pulito e un ulteriore valore in più che metto sul mercato. Questo dovrebbe essere la logica di questo impianto, quanto
sì, che io sappia comunque è un impianto avveniristico, cioè come sì, spiegava dei Tavonati, poi io non sono un addetto del settore, ma ha delle caratteristiche, come dicevi tu Andrea, innovative, per quello che lo stanno portando avanti con grande impegno da qualche anno. Ma dovrebbe esserci già tutta una documentazione che ci è stata inviata.
Ma tra l'altro parlavano che sono pochissime le realtà italiane che hanno un tipo di impianto del genere. È una cosa.
Cioè loro hanno anche intenzione, perché sarà quasi tutto in trincea, per cui tu non vedrai un fuoriterra, sarà quasi tutto seminterrato, sopra realizzare dei campi coltivati a vite, con un laghetto, con la pesca sportiva. Cioè vogliono dimostrare che l'impianto, oltre che a procedere a questo trattamento, riciclaggio della plastica, lavora in assoluto rispetto dell'ambiente. Per cui, guardate, noi sopra questo impianto coltiviamo vite, facciamo vino, c'è il laghetto dove tu vuoi andare a pescare la trota.
Il passaggio pubblico.
Non è che vogliono fare business, vendere le trote o vendere il vino, sarà diciamo un qualcosa per dimostrare,
vogliono rendere territorialmente accettabile, perché chiaramente
esatto,
è un territorio che
esatto, per cui nel progetto
credo che piantare dentro un chiodo in più,
nel progetto c'è anche appunto questo aspetto qualificante che dimostra che l'impianto è rispettoso dell'ambiente e non produce un'unghia di scarto che possa andare a danneggiare. Lo dico, guarda, ti ho coltivato la vite, ti ho prodotto un vino ecologico che è il meglio, idem la trota che viene allevata nel laghetto. Ecco, è presente questo all'interno del progetto. Comunque adesso verifichiamo, ma ci sono tutti questi documenti che sono stati poc'anzi accennati, richiesti, diciamo, perché giustamente se prima ancora di partecipare a un bando offerto dal PNRR, la società aveva in animo, e alla unanimità in due occasioni in assemblea dei soci e anche nel comitato di controllo analogo si è votato la proposta progettuale, e quindi anche gli impegni di spesa evidentemente sta in piedi. Adesso così su due piedi non ho qui
ma mi chiedevo
quello che è il business plan e i dati, proprio le cifre. Ma è chiaro che si vuole ottenere, valorizzare ulteriormente questi prodotti differenziati e riciclabili, cioè la plastica, in modo tale da portare a casa più soldini da parte dei comuni, perché comunque ricordiamo che nella società in house i ricavi dalla differenziata sono del comune, non sono della società. E quindi vuol dire che se adesso portiamo a casa 300.000 euro all'anno, a parità di quantità, di peso, di quanto conferito di plastica una volta che è a regime questa struttura, questo impianto, e quindi io non andrò a vendere la plastica a chi poi sta lì a farmela a pezzi e a creare queste palline per essere immessa nel ciclo industriale, ma sono io che arrivo con, non so se è 350, se sarà 400, sarà 450, ecco, questo non lo so dire. Questi conti sicuramente la Servizi Comunale li ha fatti. L'obiettivo è quello di andare ad azzerare completamente il costo del servizio di igiene urbana per i cittadini. Una direzione è quella di valorizzare sempre di più i prodotti riciclabili, e l'altra è quella anche di diventare proprietari di un certo numero di inceneritori e quindi di non dover subire il mercato degli inceneritori esistenti. Ovviamente bisogna portare il meno possibile agli inceneritori, bisogna differenziare il più possibile, ma quel poco che rimane ancora di indifferenziato bisogna riuscire a farlo fuori, a smaltirlo con inceneritori propri. La Servizi Comunale infatti un anno fa ha messo in piedi una società collegata che a sua volta è entrata con delle azioni in una società sempre completamente pubblica, interamente in house, della Brianza, che è proprietaria di un inceneritore.
Termovalorizzatore.
Quindi è evidente che non tutti, non tutto il secco, non tutto quello che è il residuo solido urbano dei 110 comuni potrà essere portato quel termovalorizzatore della Brianza, ma ci andrà il 10-20%. Ma già siamo sulla buona strada. Cioè, l'obiettivo è quello di avere i nostri termovalorizzatori di proprietà della Servizi Comunali o comunque di avere una partecipazione all'interno sempre in un perimetro in house con altre società pubbliche, è quello di procedere a valorizzare sempre di più i prodotti riciclabili. Per cui valorizzo di più i prodotti riciclabili, incasso più soldini, dall'altra parte spendo sempre di meno per il conferimento al termovalorizzatore dell'indifferenziato, e capite che andiamo poi a veramente a ridurre di molto la bolletta. Quindi è quello lì. Quello lì non è che vuole fare più soldi per tenersi lì, cioè, la condividi, questo non, non sarà un utile, quello di questo impianto di riciclaggio, perché vuol dire non è un utile per la come si chiama, per la Servizi Comunali, perché questi sono soldi in più che prende il comune. Perché sì, Gli vengono pagati di più i prodotti differenziati. Questa è plastica, si parla di plastica, ecco. Comunque Azzali, vediamo tutta la documentazione che ci ha inviato Servizi Comunali, di poi girarla eventualmente alle minoranze, ma anche agli altri consiglieri di maggioranza, il progetto, questo piano di fattibilità tecnico-economica, e poi ci sarà comunque un minimo di business plan.
Sì, il progetto adesso insiste su un altro territorio, per l'amor di Dio, cioè, è solo pura curiosità.
No, ma ci
però
sta,
il tema del ragionamento che ci sta sotto, che ha portato Servizi Comunali,
è quello che ci siamo detti adesso.
Credo che sia di interesse da approfondire, ma anche solo per tenere monitorato questo mondo, insomma.
Sì, posso fare una domanda su questo tema? Non ho capito bene, cioè, sostanzialmente adesso una cordata di comuni che sono anche i soci della società,
esatto,
comunali,
sono solo soci, ecco, bisogna vedere se sono tutti, cioè tutti partecipano o solo una parte, ma comunque sono solo soci.
Ovviamente saranno quindi tutti soci, partecipano a questo bando PNRR,
esatto,
PNRR, per ricevere dei fondi per la costruzione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti che resterà di proprietà comunque comunale, dei comuni soci. Questo impianto verrà utilizzato dalla società in house,
sì,
giusto? Ma questa società non sarà la proprietaria dell'impianto, quindi si tratterà di una specie di presa in gestione.
Certo.
Okay. È la domanda che mi faccio.
La società di proprietà dei comuni, quindi
però di fatto non è la società proprietaria dell'impianto, rimarranno proprietari comuni.
Vabbè, ma la società è comune.
Sì, ho capito. Sì. È una questione di nana caprina, ma formalmente ha detto giusto il consigliere Facotti.
Sì,
ecco, perché non lo realizza con, oppure sarà proprietaria della quota parte che è finanziata con le sue risorse.
Certo.
Hai capito?
Infatti, ecco. La domanda che mi
è così. perché se non riesco a coprire interamente i costi del di questo impianto, appunto, di trattamento.
Io magari, scusami, scritto, però io non l'ho vista perché credo che sia arrivata un po' tardi.
Era il 35.
Però sarà scritto quell'aspetto qua, perché quello che dice Agostino è verissimo, cioè nel senso che,
come l'ho detto anche io prima, che il proprietario sarà il proprietario dell'impianto, saranno i comuni. Perché i soldi vengono erogati.
Il piano sarà il comune di Sovere che chiede i soldi al PNRR.
No.
Sarnico
è il capofila. È il capofila.
Che prende i soldi e li gira.
E la convenzione, appunto, stabilisce: è evidente che non sarà solo proprietario, ci mancherebbe altro. Saranno proprietari i comuni, tutti i comuni che hanno aderito, oltre che a Sarnico. Ovviamente.
Nell'ultima parte della convenzione, sindaco, c'è un passaggio che parla della proprietà.
Sì,
è una convenzione molto
stringata. L'articolo 5.
Proprietà dell'impianto. Ecco, se poi una parte viene messa da servizi comunali, il servizio comunale sarà proprietario per quella parte che ha pagato, se non dovessero bastare i fondi del PNRR. Comunque l'articolo 5 dice: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 dell'avviso, l'impianto rimarrà nell'esclusiva proprietà della società sino a quando i comuni soci e la comunità montana.
No, però questo qua
è quello della.
Giusto,
infatti sta dicendo una roba di quella che abbiamo dedotto noi poco fa.
Credo che ci sia anche una
comunità montana.
Credo che ci sia anche una comunità montana nella.
Valle Sedino.
Pensavo che fosse quello, visto comunità montana, ho detto è quello del consorzio di Ranica, territorio ambiente. Infatti ho detto, questo qua è quello dell'altra convenzione. Nell'esclusiva proprietà della società, sino a quando i comuni soci e la comunità montana deterranno l'intero capitale sociale della società, qualora la società, per qualsivoglia motivo, dovesse perdere la natura pubblica o le caratteristiche dell'in-house e dovesse cessare l'attività, i beni mobili e immobili, materiali e immateriali oggetto di finanziamento nell'ambito della misura di cui all'avviso saranno trasferiti senza onere alcuno a tutti i comuni soci aderenti alla presente convenzione alla data della cessazione in proporzione alle quote societarie possedute. Nel caso di alienazione di partecipazioni sociali a soggetti privati, nei casi consentiti dalla normativa vigente, quest'ultimi saranno esclusi da ogni diritto reale sui beni mobili e immobili, materiali e immateriali oggetto del finanziamento nell'ambito dell'avviso M2C 1.1 LOI 1.1 della linea di intervento B.
Quindi, con questa convenzione, i soldi vengono destinati alla società.
Che è esattamente. Quanto, sì, però anche non li può mettere sul mercato.
Che però non li può mettere sul mercato.
Nella società, di fatto, la società è composta dai comuni aderenti, quindi ci scappi. Gira e gira, perché lo giusto.
Sì, però viene meno nel momento in quello cui che diceva il sindaco all'inizio, che se non approviamo questa convenzione perdiamo i benefici, non è vero.
Beh sì, chi non è
perché se restiamo soci e la società diventa proprietaria di questa cosa, no, chiaramente
la società è legata alla convenzione.
Dopodiché, per la
non verranno, non saranno beneficiari i soci che non hanno partecipato.
Perché no? Che l'impianto diventa di proprietà della società e tu resti socio della società.
No, beneficiano del servizio, non.
Io mi ricordo che quando abbiamo fatto l'incontro di questo è stato parlato e hanno detto che i soci che non parteciperanno.
No, ma quando dice qualora la società dovesse perdere la natura e quindi i beni immobili saranno trasferiti a tutti i comuni soci aderenti alla presente.
Esatto.
Quindi chi aderisce alla
presente. Ma nel caso, caso di alienazione.
Sì, però sempre quelli che hanno aderito.
Però a chi ha partecipato alla convenzione, certificato.
Certo.
Il ricavo dell'immobile. Cioè se tu nel mentre rimane di proprietà della società.
Sì, quando
parte tutti.
Chiaro, ma se un comune non ha
diritto. No, ma è specificato.
Certo, ma se questo servizio produrrà degli utili, saranno in disponibilità dei soci indipendenti.
Anche chi non ha aderito.
L'unico caso che ti dà è che allora tu fai quella roba qua.
Sì, sì.
Arriva l'investitore di turno e dice: mi piace, te la compro io, te la pago il doppio. Ok, quel doppio lì lo viene distribuito fra chi sostiene quella convenzione lì.
Esatto. E non tra tutti,
ma in caso di alienazione.
Certo, in caso di che a valle dovrebbe esserci un aumento di capitale per chi ha partecipato, penso.
È una cosa su cui si era discusso quando ha fatto l'assemblea.
È un SPA, quindi penso che.
Cioè, quello che stai dicendo, Giovanni, è che le quote del PNRR che eventualmente arriveranno serviranno ad aumentare la nostra quota societaria, se aderiamo.
Sì, infatti ho parlato di una valorizzazione delle quote.
L'impianto, certo, rispetto a chi ci ha partecipato dovrebbe essere conferito come quote maggiori di capitale, credo.
Sì, perché se rimane poi di proprietà delle comunque un valore di quota.
Qualcuno ha parlato anche di un'eventuale rimunerazione degli ammortamenti a chi ha partecipato.
Che quelle sono alchimie da commercialista che
no. Sì, sta di fatto che chi partecipa, chi firma questa convenzione, ha tutto l'interesse, perché comunque o si procederà con un aumento di capitale, infatti ho detto soprattutto una valorizzazione delle quote societarie di chi partecipa, oppure procederanno senza fare quello, hanno parlato di fase di ammortamento, una remunerazione a chi ha partecipato, quindi prendi i soldini. Oppure, nel caso che dovesse chiudere, oppure dovesse vendere a un privato, quella parte di impianto che è stata pagata con i fondi del PNRR, il valore, chiaramente voi sono presente per il riferimento industriale, il valore al momento dell'impianto, ecco, verrà ridistribuito solo tra i soci che hanno partecipato a questa operazione e che si sono convenzionati.
Sì, mi manca un passaggio in tutto questo, però devo essere sincero, perché il comune di Chiuduno non se la fa per i fatti suoi questa cosa qua. Allora, il fatto che noi aderiamo non dà un valore aggiunto.
Poteva essere qualsiasi comune a farsi come capofila.
No, però scusami, il fatto che noi aderiamo non dà un valore aggiunto, giusto? Perché abbiamo detto che il proponente è uno e il fatto che dietro di sé abbia 30 comuni non dà un valore.
Ma non è una gratificazione partecipare, è un onere, cioè, vuol dire mettere l'ufficio tecnico sotto a partecipare, non è una cosa.
In questo caso noi cosa facciamo oltre che aderire?
Sarnico, per Sarnico vuol dire lavoro.
Per l'ufficio tecnico di Sarnico è un lavoraccio della Madonna, deve attivarsi, deve partecipare.
Il ragionamento è esattamente quello.
Sarnico
si porta a casa il lavoro più grosso. Ok.
In questa fase
perché ha interesse a trascinare anche noi?
No, noi ci trascina tra virgolette, in quanto
non saremmo proprietari dell'impianto.
Però lui perché si porta a casa il lavoro più grosso e si mette a disposizione per eventualmente ridistribuire gli utili?
No, ma il vero motore,
ma non sono utili questi
servizi comunali, che ha sede a Sarnico, storicamente c'è una collaborazione col comune di Sarnico che tante volte ha fatto da capofila, per cui il fatto che Sarnico sia stato individuato è perché rientra probabilmente
nelle loro relazioni.
Aiutiamoci tra
di noi. È un onere, ce lo siamo anche detti quando siamo incontrati i sindaci nell'assemblea dei soci, era lì tentennante Sarnico, poi ha detto vabbè, siccome comunque è il principale socio fondatore, la sede legale a Sarnico.
C'è qualcosa che sfugge in questa ricostruzione.
Ma perché devi vedere per forza qualcosa, figurati,
mi chiedo perché Sarnico non se l'è fatta da solo.
Ma che senso ha farsela da solo?
Ma cavolo, gli resta proprietario dell'impianto. Che senso ha portarsi, scusami sindaco, che senso ha portarsi a casa l'onere dell'impianto e ridistribuire gli onori con gli altri?
Tieni conto che Sarnico.
E questo è il passaggio che mi manca.
Ho capito, ma siamo nati. Ma qui non stiamo facendo la gara a chi si porta a casa, no? Qui c'è un'ottica.
L'impianto è fatto su Chiuduno. Il progetto è della servizi comunali. Qui Sarnico è proprio quello che
siamo ancora noi.
Per lui, fortunatamente. È il paese dove ha sede i servizi comunali e dove storicamente ci sono stati delle
relazioni,
per cui Sarnico si è trovato a fare il capofila come se noi avessimo avuto sul territorio servizi comunali, probabilmente lo avremmo fatto noi, credo. E qui Sarnico comunque non aveva, credo, né la forza, né la voglia, né la possibilità di fare un impianto, perché il progetto non è neanche suo.
Sì, poi no, non c'era neanche il presupposto, ma io mi chiedo, un comune solo che fa un progetto del genere poi mette a disposizione l'impianto a tutte le servizi comunali senza chiedere nulla? Cioè, se è una cosa collegiale,
tenendo poi presente che probabilmente non sarà coperto al 100% dei fondi del PNRR questo intervento, ma magari un 20-30% dovranno esserci ancora messi dei soldini da parte della
servizio
regionale. C'è che Rottini, prego.
Sì. Posso dire una cosa anche se sono del pubblico?
Se vuoi consigliere,
è possibile?
Sì, sì, per consigliere, assolutamente.
Ma scusate, ma hai parlato, il sindaco ha parlato di 87 milioni, quando hai detto?
15.
Di in eccedenza rispetto a quanto riceviamo dal PNRR?
No, no, io ho detto che non si sa, non si sa fino a quanto verrà coperto.
Ma l'eccedenza comunque sarà consistente, perché o sarà comunque una cifra non sostenibile esclusivamente da un'amministrazione.
Sì, infatti, ho detto se non dovesse essere, infatti.
Non lo so, perché si parla comunque di milioni di euro per la realizzazione.
No, no, perché la Servizi Comunale SPA che ci mette la differenza.
Certo, sì, certo.
Cioè, però, quindi noi, ancora noi.
Ma per quello, appunto, però, che diceva.
Appunto, che non può un comune farlo da solo.
Infatti. Può essere un comune.
Tant'è vero che nella convenzione si impegna, o meglio, il comune di Sarico si impegna a delegare poi la Servizi Comunali a sviluppare il progetto definitivo esecutivo, a procedere a espletare la gara d'appalto, a seguire i lavori e a metterci eventualmente quello che manca, che dovesse essere coperto completamente dal PNRR. Cioè, potevamo anche farlo noi, questo poteva anche essere Albino, diceva vabbè dai, mi faccio io come capofila, sono il comune più grande, perché il comune non è una questione azionaria, ma il comune più grande all'interno della compagine è il comune di Albino, quello che ha più abitanti e che probabilmente genera anche un fatturato importante ai servizi comunali, con 18.000 abitanti, un territorio così vasto, 30 km quadrati. Però ripeto, avrei dovuto caricare ulteriormente il mio ufficio, perché fino al 14 di febbraio, quando ne abbiamo già. Ecco, io ho visto il sindaco di Sarnico, insomma, va bene, lo faccio perché sono Sarnico, sono stato uno dei soci fondatori e la sede è qua, ma non è che fosse così contento, che sa che il suo ufficio tecnico e anche l'ufficio ragioneria fino al 14 di febbraio deve dedicarci qualche oretta, anche se il progetto di fattibilità lo sta sviluppando la Servizi Comunali,
perché i soli transitano da Sarnico,
giusto.
Sì, sì, continua, non conosco il meccanismo, però non capisco davvero perché Sarnico abbia bisogno di noi.
No, è proprio perché
avrebbe potuto farla da solo.
Nessuno, in effetti. Sì?
No.
Sì?
No.
O sì o no?
No, nel senso che Sarnico,
ho capito,
interesse aveva a farlo da solo. Allora Sarnico,
lui che interesse aveva a farlo da solo, si portava a casa, Sarnico
diventava proprietario dell'impianto quando questo veniva dismesso. Ho capito, ma
quando questo veniva dismesso si portava a casa tutte le risorse.
Ho capito, ma stiamo ragionando in un'ottica, siamo tutti soci di una società interamente pubblica e i rapporti sono, diciamo, non sono quelli di rivalità o di primogenitura, o io sono il primo della classe. È evidente che Sarnico ha accettato anche nell'ottica di una società pubblica dove si fa l'interesse di tutti e non solo del particolare. Non è una società privata dove un azionista dice no, faccio le scarpe a quell'altro, faccio un aumento di capitale e butto fuori. Non è così la logica all'interno di una società pubblica, te lo assicuro. Ci troviamo sindaci di vari colori politici ed è bello vedere come su certi temi troviamo la quadra e un accordo e siamo tutti la manina, quelli della Lega, quelli di centrodestra, quelli civici, quelli di centrosinistra. Questo non è una bella palestra davvero. Ripeto, certo, Sarni che dice va, come faccio il capofila, che
c'è anche il Presidente della Repubblica, c'è chi ci siete, dai.
Fermiamoci, magari. Sono abituato a fare un passo alla volta. O qualcuno magari ne vuole fare più di uno o fare una falcata più lunga. Io a casa mia sono abituato a fare un passo alla volta e con la falcata giusta. Ripeto, all'interno dell'assemblea abbiamo preso questa decisione, abbiamo cercato di convincere Sarnico, poi non è detto che tutti partecipino, sottoscrivono la convenzione. Tutti quelli che erano presenti sono detto sì, mettiamo sotto i nostri uffici, i nostri consigli comunali e andiamo ad approvare la convenzione, perché comunque gliela dovremo girare non il giorno 14, il giorno di San Valentino, perché dovremmo poi anche, insomma, quindi ci siamo messi d'accordo che gli avremmo data una settimana, 10 giorni prima, ecco, prima rispetto alla scadenza del 14, perché poi sono 110 comuni, anche il povero Unisalgo deve caricare sul portale entro il 14. Non è a tempo, per fortuna, verrà valutato la bontà del progetto, per cui non è se arriviamo l'ultimo giorno a caricare sul portale il nostro progetto, quindi la richiesta di finanziamenti, gli ospiti arrivati per ultimi non eliminiamo.
Che non è cronologico.
Esatto, per fortuna guardano la bontà del progetto, ma probabilmente, come i soldi sono tanti di sto PNRR, sembra che ci siano ottime possibilità di centrare il bando e di portare a casa delle belle risorse. Non possiamo dire quante, se copriremo al 50%, all'80% o al 100% il costo dell'impianto. I milioni a disposizione sono veramente tanti, si parla anche di miliardi. Ecco. Siccome all'interno dello Stato Italia hanno già deciso una ripartizione di questi fondi, quanti al nord, quanti al centro, quanti al sud, perché uno dei criteri è anche quello di vedere lo stato dell'arte, cioè, paradossalmente sono favoriti, hanno più punteggio quelle realtà che si trovano indietro anche con il centro di raccolta, ecco, per cui vanno a vedere se il comune di Albino c'è già un livello di differenziata che supera l'80%, capiamoci che da lì con un ampliamento, un potenziamento del nostro centro di raccolta, magari quell' 85 diventa 87, diventa 88. Uno che non ha il centro di raccolta, magari dal 60 passa all'80, fa più punti così, e allora praticamente avrebbero portato via tutto i comuni del sud. Per fortuna noi ce la giochiamo nei comuni del nord, per cui dove abbiamo già tutti un alto livello di differenziazione, ecco, dei prodotti che sono differenziabili. Altrimenti davvero avremmo rischiato di non prendere niente. Idem con una struttura di questo tipo, dove sono veramente pochi che stanno portando avanti un discorso del genere, proprio perché solitamente sono impianti gestiti da società private. Abbiamo veramente delle ottime possibilità di portare a casa un bel po' di risorse. Il problema è questo: c'era bisogno di un ente locale, un comune, una provincia, che non poteva essere la servizi comunali a partecipare direttamente al bando, alla richiesta di finanziamento.
Volevo essere, cioè, il mio era solo desiderio di comprendere il meccanismo, nel senso che lo fa sovere per un impianto che insisterà su un altro territorio, e di mezzo c'è una società privata
pubblica,
sì, comunque tecnicamente pubblica. Però è un SPA,
ho capito, però è interamente pubblico, sì.
E a sostegno vengono chieste 110 adesioni. Io ho l'impressione che o questi 110 adesioni peseranno per dare forza al progetto,
no,
perché se non fosse così continuo a non capire perché il comune
io l'ho detto fin dall'inizio, non sono un elemento che possa costituire, cioè, un vantaggio.
Se tu avessi costruito ad Albino quella roba lì, saresti andato a cercare gli altri 110? No, te lo saresti fatto da solo.
No, ma non è
quella, ma non è quella la logica.
Perché la pandemia?
No, non è quella la logica.
Dove puoi?
Il finanziamento,
ma non è quella la logica.
Dare i famosi EGATO, cioè gli ambiti territoriali ottimali, che non sono mai decollati, e chissà quando, e forse mai neanche
per i rifiuti.
Ecco. In alternativa è data la possibilità ai comuni di partecipare, ma è chiaro che un comune, cioè
all'ente pubblico,
di un impianto di depurazione della fognatura comunale
o di un centro di raccolta, impianto,
trattamento rifiuti, di dimensioni del trattamento mi sembra di 100.000 tonnellate, cioè è una roba che esula dalla logica di un comune, o meglio il comune avrebbe potuto formare una nuova società, se fosse stato, avesse avuto il pallino di avere un impianto del genere, farsi un suo progetto e presentarlo da solo, ma non è la logica. Sarnico semplicemente sta dentro un contenitore che già aveva in animo di fare quel progetto lì, non ha neanche alzato la manina, perché i servizi comunali ogni tanto bussa a Sarnico per dire c'è da fare questo, grazie, aiutami, e è una cosa che fanno non è la prima volta, e Sarnico farà il capofila per conto di probabilmente tutti i comuni aderiranno, perché non c'è un aspetto negativo, anzi, sto fuori, e quando sarà il momento di dismettere i servizi comunali, se non ho partecipato, però quella quota lì di capitale che vari altri non è.
L'unico aspetto che ha lasciato perplessi i segretari comunali piuttosto che ragionieri è stata la la tipologia del documento, cioè la convenzione. Era meglio un accordo di programma, ma non c'erano i tempi per imbastire un accordo di programma da un punto di vista formale, ci volevano più mesi. La convenzione è una formula più snella, più veloce. Un passaggio semplice in consiglio comunale, l'accordo di programma avrebbe comportato,
sì, anche la convenzione magari poteva essere più ricca, più
certo. Il problema è proprio che non potevano partecipare a questi finanziamenti delle società, anche se interamente pubbliche, ma c'erano quegli ambiti ottimali nell'ambito della raccolta dei rifiuti che si dice da tempo che devono essere costituiti, un po' come l'ATO per l'acqua eccetera, ma che ancora non hanno costituito, oppure doveva essere l'ente pubblico locale, ma abbiamo capito anche province mi sembra, ma comunque l'ente pubblico locale territoriale, quindi il comune o eventualmente la provincia, e non una società pur interamente pubblica. E allora si è individuato la figura del comune di poteva essere anche la comunità montana lì del Basso Secchino, per dire, ecco, che magari raccoglieva più comuni. Però niente, si è individuato Sarnico, gli abbiamo caricato queste incombenze di dover, diciamo, andare a caricare sul portale tutto quanto. È chiaro che gli sta dando una mano servizi comunali, e una serie anche di segretari si sono messi assieme per stendere questa convenzione, questo pareri anche a esimi commercialisti o avvocati, e non sta facendo tutto Sarnico, però è un'incombenza sicuro. Io me ne sono ben guardato di dire di accettare il mio ufficio tecnico, che ha già tutti i suoi problemi e anche la ragioneria. Sarnico si porta dietro questo onore, questo onere, è stato uno dei primi fondatori, forse il maggior azionista, e allora si ritrova, come è già successo in altre situazioni, a dover, quando è il protagonista deve essere per forza l'ente locale, a sobbaccarsi questi oneri. Ma non c'è davvero Andrea dietro nessuna particolare, se si integra la realtà con te, l'ho visto, ma ci siamo riuniti, però va bene, porto su e porto a casa, come si suol dire. Io sono convinto che al di là di poterci entrare il bando, ma qualcosa porteremo a casa. Questo impianto è uno dei motivi anche che abbiamo deciso di fare l'affidamento in house, solo per il servizio porta a porta, per lo spazzamento strada, ma proprio per un discorso media lunga prospettiva, la possibilità di valorizzare sempre di più i nostri prodotti differenziati per incrementare i ricavi, così vado sempre di più a limare il costo che poi io devo far pagare ai cittadini, insomma.
Ti posso fare anche una domanda per il punto, prima di passare al prossimo. Quindi sostanzialmente, se questa operazione poi va in porto con la di una certa quantità di finanziamenti, partirà la costruzione dell'impianto. Quindi la società Servizi Comunali si troverà comunque con un impianto a disposizione, perché è di proprietà dei comuni soci, quindi possiamo anche dire di sua proprietà, come c'è scritto nella convenzione, sul quale per la costruzione del quale non ha pagato un certo tot di soldi, e quindi avrà anche delle economie, diciamo, sull'investimento che c'è stato per arrivare a quel risultato. La domanda che mi faccio io è questa: cioè, i vantaggi per la società, che in questo caso è pubblica, sono sostanzialmente due. Il primo è questo, sono questi investimenti che non sono suoi, utilizzati per la costruzione dell'impianto, e il secondo vantaggio è ovviamente tutta la catena di trattamento e rivendita della materia più pura, diciamo, con un valore aggiunto rispetto a... Perfetto. Come facciamo noi comuni, cioè noi comune di Albino, ad essere sicuri che le tariffe che ci siano delle tariffe più basse? Cioè, la definizione delle tariffe non è in capo alla società? Cioè, quindi come facciamo a essere sicuri che con tutta questa operazione per i cittadini di Albino ci sarà un vantaggio? O è una cosa che si capirà in seguito in base...
No, le tariffe non sono in capo alla società. Noi non confondiamo il costo del servizio quanto io faccio pagare ai cittadini, è una cosa completamente diversa. Okay. Cioè, se a me il costo del servizio è 100, Poi cosa e come faccio pagare i cittadini? Non è che lo decida neanche tanto il comune, che devo seguire le linee ARERA, il problema che è emerso con la famosa bollettazione che c'era stato, tra virgolette, quell'errore. Non lo stabilisce la servizi comunale, la servizi comunale mi dice quanto mi costa il servizio nel comune. È un'altra cosa, è la bollettazione, cosa faccio pagare io ai cittadini, all'utenza privata, all'utenza che ha due che ha due componenti familiari, cinque componenti, l'utenza produttiva, quello lo stabilisce, lo decide il comune sulla base chiaramente di quelle che sono le linee guida di ARERA. Ma io dico, perché ci sarà un beneficio sulle bollette di tutti? Ma perché se a me costa 100 il servizio e io riesco a portare a casa più soldi, più ricavi dalla differenziata, e se adesso mi costa 100 a fronte di 200, di 10 di ricavi, cioè io riesco a scalare, mi costa 110 ma ricavo 10 e quindi vado a chiudere quel 10 e ai cittadini devo solo far pagare 100. Ma se io invece dei ricavi di 10 porto a casa 20, perché riesco a mettere sul mercato il prodotto già finito per essere immesso già nella filiera industriale, vuol dire che quel costo è 90 e quindi il cittadino far pagare 90. È lì dove io, perché la struttura non genererà degli utili alla servizi comunali, vi permetterà di dare più ricavi a noi, perché siamo noi proprietari dei ricavi, rimaniamo sempre noi proprietari dei prodotti che devono essere differenziati, al contrario invece del secco, di quello indifferenziato, che invece ne diventa proprietaria la servizi comunali e va a portarlo all'inceneritore o al termovalorizzatore. Qui saremo noi a beneficiare di maggior ricavi, ci sarà una maggiore valorizzazione della plastica e quindi questa maggior valorizzazione mi permetterà di abbattere di un certo X quelli che sono poi i costi che ricadono sul cittadino. Non so se mi sono spiegato, perché noi abbiamo un canone preciso che paghiamo nei servizi comunali. In quel canone cosa ho dentro? Ho dentro il passaggio del camion con sugli operatori che raccolgono i rifiuti, lo spazzamento delle strade, la gestione della piattaforma ecologica, e ho dentro anche in quel canone quanto mi costa il costo del termovalorizzatore.
Sì.
In più, e queste sono le voci negative di uscita, e ho un'unica voce positiva, che è quella dei ricavi della differenziata. Se continua a aumentarmi il valore di questa voce positiva dei ricavi, è evidente che poi io faccio, perché non posso spenderli altrove, attenzione, cioè i ricavi della differenziata non è che vado a spenderli per fare altro, li devo usare per abbattere i costi appunto totali del servizio. Aumentando quelli, inevitabilmente vado a diminuire poi quelli sono i costi che devo far sobbarcare i cittadini, quello. E l'obiettivo è anche di diminuire i costi del termovalorizzatore, come ho detto. Qui andremo sempre di più a ridurre, poi ci sarà sempre comunque un costo, un canone, perché sarà difficile azzerare completamente e stare in piedi con l'abbattimento dei costi del termovalorizzatore e un aumento dei ricavi della differenziata, ma andremo sempre di più a comprimere quelli che sono i costi di questo servizio. Tant'è vero che si parla di questi ambiti ottimali, perché il rifiuto non viene più visto come un semplice costo, ma anche come una risorsa. E allora, come hanno creato gli ambiti ottimali dell'acqua, adesso stanno creando gli ambiti ottimali del gas, siamo ancora un po' lontani da legare l'ambito. L'idea era anche quella di creare gli ambiti ottimali per la gestione del servizio di raccolta, smaltimento, rifiuti. Non a caso l'unica autorità che ormai sovrintende tutto è l'ARERA, si è presa dentro tutto, solo l'acqua e il gas, ma anche la questione dei rifiuti. Dopo, non abbiamo dei dati puntuali per dire, guardate, sicuramente una volta che è partito il termovalorizzatore, il centro qui di trattamento di riciclo, invece di portare a casa 300.000 euro ne porterete a casa 350.000 dei ricavi. Ecco, un dato così puntuale non c'è, ci sono chiaramente dei macro dati che permettono di dire, se noi mettiamo in piedi un pianto di questo tipo, signori, andremo sempre di più per tutti i 110 comuni, ma anche altri che aderiranno, a valorizzare sempre di più il ricavato dei prodotti che vengono differenziati. In questo caso si parla di plastica, il lavoro non solo sulla plastica, non sulla carta, mi sembra ci sia solo plastica.
Secondo me c'è anche la carta.
C'è anche la carta. Metallo no, sicuro. Io ho visto.
Credo, però.
plastica e carta dovrebbero esserci chiuso.
Vabbè, comunque c'è il progetto per cui parlo di.
Sì, ma il progetto c'è.
Comunque posso.
Sì?
Mi colpisce,
c'è quella chiave.
Mi colpisce il fatto che comunque siano 110 comuni che hanno diverse caratteristiche politiche, ma che trasversalmente sì. In qua praticamente tutti, perché poi ci sarà magari qualche distinguo, ma io credo che sia più opportuno e sia anche più nella logica di quello che si è strutturato, parteciperanno interamente, aderiranno interamente a questa scelta. Allora, al di là di dei dubbi che comunque sono legittimi, credo che la bontà dell'operazione stia proprio in questa scelta trasversale. Mi sono spiegata?
Sì, assolutamente.
Grazie.
Punto numero 2. Sempre piano nazionale di ripresa e resilienza, società in auto servizi comunali, addendum al disciplinare di servizio per la riqualificazione e l'ampliamento del centro di raccolta comunale.
E poi il termine
sì, addendum.
Non mettere ecco
usato en passant,
esatto, no, è scorretto il termine addendum. Ecco, questa è solo un'informativa perché non è un punto che va in consiglio comunale, perché era solo di competenza della giunta, però ci tenevo a informare nell'ambito della commissione specifica tutti i consiglieri anche di quest'altra opportunità che offre il PNRR, e mi riferisco alla famosa linea d'azione, quella che è chiamata A e che riguarda i centri di raccolta. In questo caso è proprio il comune che procederà poi a caricare sul portale del Ministero il proprio progetto e la richiesta di finanziamento e valersi sui fondi del PNRR missione 2, linea di azione appunto A. Cosa andiamo sostanzialmente, cosa ha già approvato la giunta comunale? Ha approvato un accordo con la società servizi comunali per cui ci mettono a disposizione di utilizzare quel progetto di fattibilità tecnico-economica che avevano già consegnato un anno e mezzo fa, gennaio 21, quindi un anno fa. Ecco, l'avevano redatto perché si pensava appunto di procedere attraverso i servizi comunali a realizzare questo intervento sulla nostra stazione, sul nostro centro di raccolta, una revisione, un ampliamento della medesima. Poi le dinamiche del ricorso al TAR e al Consiglio di Stato ci avevano fatto sospendere. È arrivato il progetto, loro l'avevano preparato, ce l'hanno fatto vedere e poi si è fermato tutto, proprio perché abbiamo avuto quel passaggio al Consiglio, al TAR, cui dava ragione sentenza del TAR ai ricorrenti, e poi invece il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza e ha dato invece ragione a noi e alla servizi comunali, per cui ancora sub iudice abbiamo dovuto tenere lì fermo tutto quanto. Adesso che il PNR permette appunto di poter accedere a fondi anche per la ristrutturazione e l'ampliamento dei centri di raccolta, allora chiediamo servizi comunali, quindi questa è la natura dell'accordo, di poter quindi utilizzare questo progetto. Chiaramente bisogna riconoscergli il costo della progettazione, dell'affrontamento di questo progetto di fattibilità tecnica economica, che verranno poi assorbiti ovviamente nel quadro economico totale della progettazione definitiva esecutiva e della realizzazione a valersi sui fondi del PNRR. E in questo accordo andiamo poi, una volta che il Comune avrà partecipato al bando, avrà ottenuto il finanziamento, ad affidare le varie fasi successive di progettazione per addivenire all'esecutivo definitivo esecutivo e anche all'affidamento dei lavori alla servizi comunali. Sono esperti a fare questo, in modo tale da sgravare l'ufficio tecnico almeno su questa linea di progetto da doversi impegnare a appunto sviluppare il definitivo esecutivo, fare la gara, affidare i lavori, seguire i lavori, fare il collaudo e compagnia cantante. Ecco, con questo accordo deleghiamo tutto alla servizi comunali, una volta che ho centrato chiaramente il bando e portato a casa i soldini. Ripeto, non è un addendum, ma rientra nel perimetro del, dell'affidamento in house, perché era previsto che oltre a quei servizi previsti nel, nel nostro come si chiama quel documento disciplinare di incarico, erano anche previsti tutta un'altra serie di possibili servizi o attività da attivare dentro sempre nel, nel perimetro del, del servizio di igiene urbana, di igiene ambientale, per cui è scorretto l'andamento.
Sì, è un,
non è una cosa in più, siamo già dentro nel perimetro dell'in-house, andiamo ad attivare dei servizi o degli interventi che erano già previsti appunto
nell'ambito dei servizi di igiene urbana.
Esatto.
È un aspetto di,
erano già previsti.
Il centro di raccolta è un aspetto del, dell'intero ciclo.
Scusami, su questo tema nel bando originale, quello che è stato approvato credo 4-5 anni fa, non c'era già la realizzazione della nuova stazione tecnologica?
No, non è un bando assolutamente.
Sì, no, scusami, nell'affidamento, in quella gara.
Non è neanche una gara, è un affidamento in house. Sì, avevano fatto un ricorso proprio che non hanno fatto la gara.
No, no. Lo specchio del servizio come era organizzato, più una serie di attività aggiuntive che.
Esatto. Non c'era prevista.
No, no, perché stiamo parlando di un investimento da 1 milione di euro.
Eh sì. Non era previsto, era prevista la possibilità di.
Avevamo
noi,
visto il progetto.
Quando abbiamo fatto l'affidamento in house, abbiamo attivato una serie di servizi che erano una fotocopia di quelli già in essere col gestore UFO, proprio perché volevamo evidenziare che non c'era una differenza eccessiva dal punto di vista dei costi, temendo appunto un ricorso, ce lo possiamo dire, siamo registrati, infatti il ricorso è arrivato, proprio per rendere più facilmente confrontabile la caratteristica e anche l'aspetto economico del, del, del servizio offerto dal gestore entrante in house. Abbiamo preferito appunto attivare tutti quei servizi che erano già attivati con il gestore uscente, per cui lo spazzamento strade, la porta, porta a porta, lo svuotamento cestini, gestione della piattaforma ecologica. Lì ci siamo fermati, non abbiamo messo dentro un servizio in più, in modo tale che fossero.
C'erano dei servizi aggiuntivi che però la, i servizi comunali ha messo su piatto.
Esatto, sì. Ok, quelli erano sempre nell'ambito
del
quel,
quel è stato fatto oggi il servizio.
Però se ero era previsto allora, comunque la possibilità di attivare dei servizi o implementare quelli esistenti, nel senso che domani potremmo decidere di far spazzare le strade, pagando ovviamente noi i soldi, tutti i giorni. Dico, io voglio che 10 spazzatrici mi tengano pulite tutte le strade di Albino ogni giorno. Un servizio che ovviamente paghi. Cioè, noi abbiamo di proposito attivato una serie di servizi e li abbiamo quantificati così come erano con il gestore uscente, per rendere veramente confrontabile da un punto di vista economico la, 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 la nuova realtà con i servizi comunali da quella uscente. Però ripeto, sempre nel perimetro della, del servizio igiene urbana era previsto anche la possibilità di procedere a, ad affidare a servizi comunali il riordino, la ristrutturazione della piattaforma ecologica. Poi lì si poteva decidere come andare a pagare un intervento di questo tipo, se trasferirlo sulla tariffa e quindi spalmare su 20 anni i costi della realizzazione della piattaforma ecologica, aumentando il costo che facevano pagare i cittadini, quindi la, la, la famosa bolletta, o se invece pagarla sotto altra, cedere magari alla, alla servizi comunali per i numeri anni i proventi, i ricavi dalla differenziata. Ecco, ecco, erano varie le soluzioni. In questo caso cosa facciamo? Cerchiamo di andare ad agganciare e a portarci a casa un finanziamento avvalersi sui fondi PNRR, che come avete visto sugli interventi di tipo A prevedono al massimo 1 milione, mentre il progetto nostro prevede 1 milione e 80 mila.
Economica, non ancora lo sviluppo del progetto definitivo.
Esatto. Poi magari
le prime valutazioni di stima.
Esatto. Questo è un accordo comunque è già passato, ripeto, un'informativa a livello di giunta, perché rientra nel quello che era il perimetro della gestione in house. Attiviamo anche questo servizio barra intervento o attività di miglioramento e di ristrutturazione e di ampliamento della, della nostra piattaforma ecologica. Saremo noi che parteciperemo, ripeto, al, al bando, ma usiamo come progetto preliminare quello che ci ha messo a disposizione la servizi comunale, e poi affideremo successivamente al bando progettazione definitiva esecutiva, l'affidamento dei lavori, il controllo sull'esecuzione dei lavori e la il collaudo. La rendicontazione dovremo farla noi, però.
Sì, noi siamo tramite.
Esatto.
La collocazione resterà quella.
Sì. Sì, sì, sì. A questo punto il progetto c'è. Il progetto di massima c'è. Sì, 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 c'è.
È previsto la sistemazione, la ristrutturazione, nuovi spazi, sì, sì. Il conferimento.
Praticamente viene salvata soltanto la tettoia.
Ma il volume, cioè, la dimensione è uguale?
No, no, viene ampliato. Viene ampliato, si cerca di andare verso la ciclo pedonale in modo tale da non andare a essere troppo invasivi rispetto alle abitazioni esistenti, e ci si amplia anche verso lo stabile, l'edificio di Albini. Verso l'edificio di Albini verrà realizzato anche un ambiente abbastanza grande per il tema del riuso,
la seconda mano.
Dopo vedremo i materiali, esatto, vedremo chi far gestire, potranno magari essere dei volontari piuttosto che per creare un piccolo,
perché sarà esterno, immagino, perché nel momento che il materiale entra non può più uscire, non c'era quel vincolo,
no,
lì,
no,
avevamo ragionato un tempo,
è previsto che ci siano proprio degli spazi destinati al secondo utilizzo, cioè,
però l'accesso è indipendente rispetto.
Io mi ricordo che un giorno, cioè una volta, il tema era che se il materiale entrava era classificato come rifiuto, non poteva più
uscire. Esatto, tant'è vero che è un accesso autonomo, cioè, sì, condivide una parete, ma c'ha un accesso autonomo indipendente.
È previsto che i centri di raccolta, le piattaforme ecologiche, si dotino di aree dove vengono depositati materiali o beni, meglio definirli beni, soggetti a essere utilizzati. Mi dispo del divano, è ancora bello, ma lo voglio nuovo, lo porto lì.
Sì, sì, solo che formalmente non entra in stazione ecologica.
No, perché l'edificio è a fianco con un ingresso indipendente, per intenderci. Se questa è la... Io ce l'ho qua, condivido un muro con magari, però io ho il mio accesso indipendente, l'accesso della piattaforma è qua perché faranno sempre lo stesso giro, ma tutta quell'area al chiuso, a tetto, dove io metterò il divano ancora bello, la televisione ancora bella, la bicicletta che... avrà un ingresso indipendente e non in comune con quello del
centro di raccolta. Ogni materiale autorizzato è conferito proprio lì dalla provincia. Quindi anche in questo caso non è che io lo butto nel cassone e poi lo recupero,
no,
lo metto,
assolutamente.
No. Arriva il destinato al recupero, poi l'ambito è quello là, lo spazio è quello là dove
contiene. Sì, formalmente non entra in stazione ecologica.
No, infatti
poi...
non entra neanche come rifiuto, ma entra,
sì, entra come
no. Non praticamente, non solo formalmente.
E perché... dopo qua biciclette salterà,
Formalmente dovrebbero portare.
Formalmente uscirà dal cancello e rientreranno.
Ma nel momento in cui si sa che c'è lo spazio destinato a, in automatico.
Non gliele faccio neanche scaricare.
No.
Posso fare una domanda su questo argomento? Due in realtà. La prima è se ho visto che la delibera di giunta non è ancora stata pubblicata sul sito. Quindi se magari è possibile averla anche prima del consiglio.
Dovrebbe essere pubblicata domani, credo.
Ah, ok, benissimo. Avete per caso a disposizione anche il numero? E la seconda cosa è sicuramente è positivo che riusciamo, se riuscissimo a sfruttare questi fondi è sicuramente positivo. Il dubbio che avevo io, e che poi mi ha confermato in parte anche il consigliere Piazzalunga, è che quando si parlava l'anno scorso, quando c'era stato poi l'incendio di materiale, si è parlato parecchio della piattaforma comunale. Eravamo tutti d'accordo nel dire che sarebbe stato doveroso in qualche modo adattarla e sistemarla, attualizzarla, insomma. Ma mi sembrava scontato che, anche a me sembrava scontato che questo facesse parte comunque dall'accordo con i servizi comunali.
No.
Invece scopriamo oggi, quantomeno.
No, scopriamo oggi, no. Mai detto.
Secondo me, io vado a riascoltare le registrazioni perché era qualche cosa che davo per scontato, quindi mi aspettavo che fosse scritta da qualche parte, ma non è così. E per cui anzi la domanda che volevo fare, cioè se fosse stato così, ok, cosa ci dà in cambio comunque i servizi comunali che devo fare loro? Invece la domanda perde senso. E basta.
C'era una proposta di Belganelli, se non ricordo male, su quel pezzo, quel tenore lì, con una sua presentazione di piattaforma.
Esatto. Mi ricordo che se n'era parlato al tempi della discussione del passaggio, però
sì. era solo una proposta, però.
Io non parlo, sono qua, mi denunciano.
No, sto zitto. Una compagnia, non si preoccupi.
Io adesso sono abituato.
Io non ho detto niente di male. Ho detto che c'era una proposta.
Era pervenuto un project financing a fine 2020, se non ricordo male, dove la Bergamelli proponeva di realizzare la piattaforma ecologica. Era un project finance che aveva un business plan e questa piattaforma ecologica sarebbe stata praticamente
finanziata da lui a fronte di un conferimento, ecco, di 5-10 anni, non mi ricordo.
Ecco, poi vabbè, guardando il business plan c'erano la matrice dei rischi che era nettamente sbilanciata, c'erano delle voci che non ci tornavano come valori economici a sostenere la cosa, e ecco, poi comunque resta il fatto che il project financing non poteva essere presentato su un servizio già appaltato, perché il project financing è presentabile su programmi che l'amministrazione non si è data. Quindi il privato presenta un progetto e dice: hai pensato a fare questa cosa? No, mi piace, diventa mia, e quindi fa.
Lui correttamente l'ha presentato perché non avevamo ancora attivato nessun percorso, affidamento, impegno di spesa per rinnovare la piattaforma ecologica. Eravamo in stand by, volevamo darlo a servizi comunali, ma eravamo in attesa del che si risolvesse la questione. Perché se poi tardava, come all'inizio ha dato ragione ai ricorrenti, poi il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, per cui l'intenzione era quella di affidare servizi comunali alla ristrutturazione e l'ampliamento della piattaforma, ma formalmente non c'era ancora nessun atto. Quindi correttamente il privato si inserisce e fa la sua proposta di project financial, perché su quella struttura l'amministrazione comunale, se non a voce ma formalmente, non aveva attivato, non aveva prodotto nessun provvedimento o nessun atto di indirizzo per dire: io la voglio realizzare con queste caratteristiche, vado a gara o la do a servizi comunali che già mi gestisce in house il servizio di igiene ambientale. Allora era corretto che un privato potesse fare la sua proposta attraverso la formula del project financial. Però, e qui però, se io comune ti dico che voglio realizzare una struttura e ti dimostro, se tu me la dai in gestione, che con un contratto di una convenzione di 10, 15, 20 anni io rientro dal mio investimento e poi ho la mia marginalità, ma su quella struttura, perché in quel momento tu comune la devi mettere a posto, e lì da vedere è palese che la struttura ha i suoi limiti, è vecchia, deve essere aggiornata, ampliata, tu non l'hai inserito nella tua programmazione triennale, non ne hai neanche non hai neanche attivato nell'ambito di segnale di incarico con l'attuale gestore un intervento sulla piattaforma. Lo faccio io, ti faccio la mia proposta e ti dico: guarda, io te la realizzo, il costo è questo, ho il mio business plan che ti dimostra che sono in grado di rientrare dall'investimento e avere la mia marginalità su prospettiva temporale di 15-20 anni. Dov'è che il business plan sbagliava? Era sul fatto che mi chiamava in causa però l'affidamento di un servizio che già io avevo affidato, che era quello di igiene ambientale. È come se uno venisse a chiedermi: a fammi la proposta, non hai il campo di pattinaggio su ghiaccio, Albino, te lo realizzo io a mie spese, però tu mi dai la gestione di questo impianto per 15 anni, poi tutti i ricavi che ho me li tengo io, però mi devi dare anche la gestione dell'auditorium e del palazzetto dello sport. No, e qua io le sto già gestendo in altra maniera. Era quello su cui il business plan era fallace, perché andava comunque a chiamare in causa, giusto Azzali, un servizio che io avevo già dato attraverso il periodo dell'in house. Ecco, quindi se mi realizzava la piattaforma ecologica e mi diceva: buona, io te la faccio su gratis, ti metto i soldi, me la dai in gestione a me per 15-20 anni, poi ci penso io, cioè io so che con i ricavi che avrò, la differenziata è piuttosto che dagli ingombranti, perché non so chi riesco a, me la ripago e poi giusto anche il mio piccolo margine. Invece no, chiamava in causa il fatto che dovessimo conferire tutto il resto del servizio che io avevo già dato. e che attualmente mi gestiva i servizi comunali. Era lì, diciamo, il tallone d'Achille, il punto debole di questo progetto Finance.
Che fu una proposta provocatoria,
ma sicuramente. Dopo, nel dettaglio, nella scheda matrice rischi, praticamente la situazione era tutta sbilanciata a sfavore del comune, perché il privato si teneva eventualmente quelli che erano gli aumenti dei ricavi della differenziata, scaricando invece sul comune l'onere degli aumenti dei costi del termovalorizzatore. Cioè, mi capite che quando vediamo che sono in costante crescita i costi presso i termovalorizzatori, si partiva in quel business plan con una cifra che era già sottostimata rispetto ai costi di allora del 2020 o del 2021 del termovalorizzatore. E poi questo me lo manteneva per 15 anni, abbiamo fatto su due conti qua, la piattaforma ecologica gli costava 600.000 euro, andavo poi nel giro di 10 anni a pagare un milione e mezzo in più, adesso così spannometricamente, i costi del termovalorizzatore, perché non erano stati tutti presenti questi aspetti. Si partiva già con una sottostima, adesso non ho qui in mano il business plan, che era già inferiore a 80-90.000 euro al costo di quel periodo del termovalorizzatore rispetto ai volumi che portavamo, e si manteneva per tutti i 15 anni, mi sembra. Ecco, già avevamo 90.000 euro in meno, lì facciamo 90.000 per 15 e già sapevamo di quanto eravamo sbilanciati, ma poi questi sono in costante aumento, per cui anche nel dettaglio c'erano delle situazioni per cui se avessimo approvato un business plan di questo tipo, la Corte dei Conti sarebbe venuta a prendere me, Azzali, la segretaria e la responsabile dell'ufficio della ragioneria con i ceppi e piedi. Ecco, detto fra di noi. Cioè, uno fa la sua proposta, è legittimo farla, noi abbiamo fatto le nostre valutazioni,
che se ne era parlato,
c'erano questi elementi di criticità per cui ci hanno portato a non accettare un di questo tipo. Basta, primo motivo l'ho detto,
non potevamo dare
anche un servizio che attualmente è già in carico a una società. In secondo luogo, proprio entrando nel merito, una valutazione matrice rischi ci aveva fatto, dobbiamo arrivare a queste conclusioni, a queste considerazioni, che per il comune era veramente svantaggioso alla grande.
Antilante, si parlava di andare a bando, però la gara non è in assegnazione diretta.
No, ovviamente va pubblicato, certo, sì, ma anche andare anche a gara con un business plan del genere, cioè, qualcuno mi arrivava e mi diceva: sindaco, cosa sta facendo?
Ma gara, in quel caso lì, tra virgolette, non è una garanzia per il comune, perché comunque chi presenta il project financing ha sempre la possibilità eventualmente di migliorare, ma nel momento in cui tu vai a gara e c'è solo chi l'ha proposto, accetti quella matrice di rischio.
Era già improponibile andare a gara, cioè avremmo, ma non ce l'avrebbe neanche permesso il collegio di revisore dei conti, ecco, una roba del genere.
Non era certificato.
Sì, poi ecco, effettivamente non c'era neanche la validazione da parte dell'organo di revisione. Dopo, il progetto dal punto di vista architettonico poteva anche piacere, era anche un bel progetto, ecco, dal punto di vista architettonico nulla di che, era tutto il resto che era diciamo non allineato.
Va bene. Terzo punto: nuova palestra Istituto Romero, convenzione per la cessione del diritto di superficie di aree comunali alla provincia di Bergamo.
Finalmente siamo arrivati anche a questa. La provincia si è un po' attardata perché all'inizio, diciamocelo, si era intestardita sul fatto di averne la proprietà e non il possesso, diciamo, o l'utilizzo. Sembrava che fosse necessaria la proprietà per via della caratteristica del bando a cui appunto aveva partecipato. Si tratta poi dello stesso bando che abbiamo partecipato noi con le nostre due scuole, no? Con la nuova scuola dell'infanzia e con le scuole medie di Desenzano Comenduno, e che avvalesse su fondi BEI nell'ambito del bisogno dell'edilizia scolastica a Trieste, si va a tre anni, no? triennio. Ora, come vi avevo già illustrato, era molto difficile per noi riuscire, nel caso appunto di una cessione delle aree, quindi perdere la proprietà e darla in proprietà alla provincia, non chiedere un corrispettivo, perché nel momento in cui il comune cede una quota del suo patrimonio, sia un'aiuola piuttosto che un'area di quel tipo, deve a sua volta nuovamente reintegrare il patrimonio attraverso una perdita, attraverso appunto denaro con cui si paga l'area e poi investo per nuovamente incrementare il patrimonio. Quindi non potevamo cedergliela gratuitamente, avevamo trovato un'eventuale soluzione, sempre nell'ipotesi di cedere la proprietà, di poter valorizzare quest'area attraverso una serie di slot, di ore di utilizzo della palestra per X numero di anni, ma anche in quel caso il revisore dei conti, il dottor Delfino, ci disse che bisognava comunque avere già in mano i contratti, le convenzioni con le società sportive che da qui ai prossimi 10-15 anni si impegnavano a usare per X numero di ore quella palestra e quindi avere una previsione di incasso certo di quegli slot. Voi sapete che le società sportive oggi ci sono, domani non ci sono, qui era impossibile riuscire anche a avere una prospettiva certa di avere questa contrattualizzazione già con le società sportive per questi slot nei prossimi 10-15 anni. Però abbiamo chiesto alla provincia di verificare meglio se effettivamente fosse necessaria la proprietà o se invece potesse essere sufficiente il semplice possesso dell'area, perché io e Azzale abbiamo verificato che questo genere di bandi sembrava che non richiedessero la proprietà, altri bandi invece richiedono che l'intervento su quell'edificio, su quell'area, sia fatto su aree, su edifici di proprietà dell'ente pubblico. E così è stato, infatti non era necessario averne la proprietà, bastava averne il possesso e allora a questo punto abbiamo potuto approdare all'ipotesi della cessione del diritto di superficie. Il comune rimane ancora proprietario dell'area fino a quando l'edificio che viene realizzato, ovvero la palestra, avrà un utilizzo scolastico. Nel momento in cui veramai si dovesse cessare l'utilizzo ad uso scolastico della palestra, quindi vuol dire che il Romeo deve chiudere per intenderci, è evidente che cade il diritto di superficie e il comune in automatico diventa proprietario della struttura della palestra che è stata realizzata. Ecco, ripeto, questa spero che sia un'ipotesi che non accada e non si realizzi mai. Per cui la convenzione che siamo andati a stendere riguarda la cessione di un diritto di superficie delle aree interessate per la realizzazione della palestra. Siccome l'area non è interamente di proprietà comunale, ma c'era questo pezzettino qua tratteggiato in viola di proprietà del signor Martinelli, allora è prevista una permuta. Noi siamo proprietari come comune di quest'area, avviene una permuta, dovremmo fare una permuta tra quest'area e questa. Noi cediamo quest'area,
l'area nostra, c'è già un orto, c'è già qualcosa,
signori. No, è tutto verde.
È verde. Scusa, la stradina che entra qual è?
Allora, questa stradina? È la stradina di via di Vittorio, che va giù, questo è il ponte sull'Albina. Qui è okay. tutto verde.
Scusami, da qui sbuca un pezzo di ciclabile, quello che passa sotto?
No, la via è un'altra.
Sì,
è
questa. Sì, da qua sbuca un pezzo di ciclabile.
Ma è sotto. È questa. Sì. Sbuca grosso modo qua, circa qua.
Ok, quindi qui è già coltivato, c'è un deposito di legna.
Ah, questo! No, che, pensavo che no, no, questo qua sì.
Che
sì.
Probabilmente lo stanno usando un po' abusivamente.
C'è il Martinelli Rinaldo.
Che ha un accordo con il comune?
L'accordo, sì. Martinelli Rinaldo abbiamo fatto un accordo oramai un anno e più fa. E abbiamo frazionato e tutto.
Qui c'è una roggia, giusto?
Lui c'è una roggia e lì in parte, esatto. Se ci fai caso, c'è un
sì, c'è sempre stata una cuccia di un
cane.
Non so
se, vabbè, un deposito, ricovero attrezzi.
Questa è area di proprietà.
Ricovero attrezzi, c'è un orto, c'è della legna.
Questa è di proprietà del comune.
Okay. Mi stupiva che fosse proprietà comunale.
Questa diventerà di proprietà del signor Martinelli e noi cederà questa con qualche metro quadrato in più.
No, è una permuta pura.
Sì, una permuta, però abbiamo qualche metro quadrato in più, giusto? Quella che noi cediamo è meglio. Ma era poca roba.
Sono 1520 metri.
Poca roba. Sì, una permuta pura. In modo tale che tutta l'area divenga di proprietà comunale ed è quella su cui verrà esercitato il diritto di superficie. La palestra verrà realizzata, prima avevano previsto una centratura rispetto all'attuale edificio, la sovrintendenza ha preferito invece, mi sembra, spostarla un po' più verso la via Aldo Moro. Qui abbiamo la legge Galasso, il vincolo del torrente Albina, 150 metri, quindi è stata chiamata in causa anche la sovrintendenza, perché 150 metri arrivano circa qua e la palestra andava in parte a ricadere entro i 150 metri appunto della legge Galasso, e quindi questo necessitava un passaggio in sovrintendenza come paesaggistica. La sovrintendenza è intervenuta, ha dato alcune prescrizioni, tra cui uno slittamento più verso la via Aldo Moro rispetto all'ipotesi originaria, che invece voleva rispondere a una maggiore centratura rispetto all'attuale edificio, perché avrebbero creato per una passerella.
Ma l'accesso sarà solo dall'alto, immagino, solo dall'Oromeo.
No, certo, no, ma non da qua, sempre da qua.
Lo stesso cancello che c'è.
Sì, l'accesso c'è, sì, assolutamente, l'accesso ancora da dove adesso abbiamo. Sono due o tre cancelli, se voi avete notato, non è un unico cancello, c'è un cancello pedonale, poi due carrali, mi sembra, uno più alto, uno più basso. Ecco, no. L'accesso sarà sempre da qua, no, assolutamente, non andiamo a caricare questa strada qua. L'accesso da qua, anche perché il parcheggio eventualmente in più.
Ma scusami, parlavi di Galasso e di paesaggistica, quegli stessi vincoli insorgono anche sulla nuova casa che stanno costruendo lì.
Tanto è vero che è passata anche sopra il passato, sì. Diciamo che.
Mi stupisce che siano intervenuti su quell'area lì, che oggettivamente rispetto all'Albina c'è di mezzo anche il pratone dove c'è l'addestramento cani e quell'altra che è qua,
che non è una casa,
che è un bel mostro,
ma è una un'azienda agricola, quella lì è un magazzino di stoccaggio, non so di che genere di prodotti agricoli, ma non è. Dopo c'è la quota di residenza per il conduttore del fondo.
Sì, ma la burocrazia italiana crea dei mostri, senso ci fanno spostare la palestra lì sopra e quel...
E passate che va la sovrintendenza.
Quell'elefantone.
Infatti anche lì la sovrintendenza ha dato delle prescrizioni. Sì. E chi ha realizzato o chi sta realizzando questa azienda agricola ha potuto farlo perché ha molti altri terreni, sia nel comune di Albino che nei comuni contermini, che quindi gli hanno generato quel volume. Che la legge prevede che...
Ma mi stupiva la vicinanza al fiume in realtà.
Ovviamente c'è l'atto di vincolo nel momento in cui termina la destinazione urbanistica di questa struttura, viene meno anche l'uso abitativo di una parte di questa struttura e rimane di fermo, senza fare niente. Ecco. Sì, ho presente, ma non c'è stato verso. D'altra parte... Tra l'altro non prendiamo neanche tanti oneri su quella struttura lì, in parte poi è interrata che verrà comunque ricoperta, ma non è che ci siano neanche tanti oneri, no, però...
Ho visto adesso il cantiere è importantissimo.
Sì, ho presente, ma due volte ho segnalato agli agenti di intervenire perché i camion che uscivano con la terra la perdevano lungo via Aldo Moro appena asfaltata, passare subito con la pulitrice, lasciatemi giù la terra, e sassi, due volte ho dovuto chiamare gli agenti, proprio per questo motivo. Beh, torniamo a noi. Questa è l'area che ha già una destinazione urbanistica a servizi scolastici, che c'era stata richiesta in fase di variante 4. Quando ho fatto la variante 4 nel mio primo mandato, la provincia aveva appunto, con un'osservazione, richiesto di trasformare questa area che era verde con una destinazione servizio pubblico scolastico, così abbiamo fatto, perché dal punto di vista urbanistico l'area è già a posto. C'era la questione di portare a casa questa particella che era di proprietà del Martinelli attraverso una permuta, così non abbiamo tirato fuori niente.
Ma scusami, ma nei progetti dell'amministrazione questa palestra porterà alla dismissione del palazzetto?
No, assolutamente, perché hanno così tanti alunni, sono più di 1200, che continueranno a utilizzare tutti i giorni per tutta la mattina il palazzetto dello sport. Adesso stanno usando anche il Rio Re, non useranno più la palestra del Rio Re. In questo momento stanno usando tutte le mattine sia Rio Re che palazzetto dello sport. La previsione è di non utilizzare più Rio Re, ma probabilmente utilizzeranno ancora quasi tutte le mattine il palazzetto dello sport, perché non gli basta.
E scusami, già che siamo sul tema, quella cosa che più o meno era circolata di dargli anche le vecchie scuole elementari?
Continua, mi sa che va in porto anche quello, che hanno bisogno. Hanno bisogno delle vecchie scuole elementari di Genzano, attualmente occupate dalle tre sezioni delle medie, che sono oggetto di intervento. Noi finiremo a giugno.
Completamente. Completamente, con l'intero edificio prenderà.
Sì, l'intero edificio. l'intero edificio, probabilmente tranne due aule da mettere a disposizione a quelli, io le chiamavo una volta le 150 ore, adesso come si chiamano questi? Hanno un altro nome, si sono ridefiniti. Vi ricordate che una volta c'era
l'obbligo formativo?
Esatto, chi non aveva conseguito il diploma di terza media aveva la possibilità di seguire queste 150 ore per conseguire il diploma di scuola media. Adesso così, tutti noi abbiamo il diploma di terza media, almeno 99,9%. Chiaramente è più rivolto a persone extracomunitarie che hanno bisogno di un diploma di terza media o di conseguire quel diploma di lingua italiana, non mi ricordo che livello sia, B2, che insomma. Siccome questo tipo di istruzione rientra, perché si chiama di terza media, nel quadro dell'educazione di livello secondario di primo grado, quindi toccherebbe al comune fornire gli ambienti, li dovremmo mettere lì dentro. Attualmente, paradossalmente, gli stavano dando due aule, quelli del Romero. Ormai non ne posso più, li ha cacciati via questi qua. Sono venuti da me e io ho trovato un accordo con Don Giuseppe e intanto sono ospitati alla mattina o anche forse al tardo pomeriggio all'oratorio di Albino. Però, in linea teorica, toccherebbe al comune sobbarcarsi l'onere di reperire gli ambienti per questi qua, che io chiamo delle 150 ore, ma adesso hanno un'altra dicitura e che, ripeto, stanno facendo per i nostri anziani di 70-80 anni formazione per saper utilizzare il computer. Qui abbiamo tante persone che arrivano che vogliono prendere un po' di mestichezza con lo strumento informatico di 60-70, qualcosa di 80 anni. Per gli extracomunitari invece procedono a conseguire un diploma di terza media per gente che arriva a 20-30 anni e anche il certificato, non mi ricordo che formula sia, se B1 o B2 di lingua italiana. Però trattandosi di istruzione ancora equiparabile alle secondarie di primo grado, per cui scuole medie, teoricamente dovrebbe essere il comune in grado di fornirgli questi spazi, per cui probabilmente due aule saranno occupate da questi, le altre otto da delle quarte, delle quinte del Romero. Penso che mandino i maggiorenni.
Ma serviranno degli investimenti? Serviranno degli investimenti?
Noi abbiamo già rimesso in sesto per mettere dentro le scuole medie, le tre sezioni delle scuole medie. Quindi abbiamo.
Erano altrove prima le medie, quando abbiamo svuotato 4 novembre.
Quando chiaro, però credo che adesso non l'ho seguito, però immagino fosse finalizzato a un periodo limitato.
Sta di fatto che abbiamo risistemato tutto il tetto, abbiamo rifatto la centrale termica, che non c'era. Però abbiamo vinto un bando governativo. Non so se vi ricordate che avevamo sempre quei tre progetti, Villa Regina Pacis, Caserma dei Carabinieri, ex scuola elementare di Desenzano. L'anno scorso uno di questi tre l'abbiamo centrato e è stato erogato un contributo, fondo perso, ovviamente, di 270.000 euro. Con quei soldi lì interverremo quest'estate sulle scuole, sull'ex scuola elementare di Desenzano, per mettere in sicurezza tutta quella che è la facciata, praticamente, che adesso è versa in condizioni non tanto edificanti. Voi sapete che è di gusto neoclassico, con i capitelli, le lesene, per cui li metteremo lì comunque una struttura con il tetto ormai rifatto, tutte le facciate messe in sicurezza e rifatte. Ovviamente non è plausibile un eventuale efficientamento energetico tramite cappotto, perché quegli elementi architettonici, se ti metti il cappotto li nascondi, è vincolata, non possiamo nascondere le lesene, i capitelli, il timpano, per cui sarà un intervento di messa in sicurezza, di rifacimento di alcuni elementi, magari con intonaci che ci sono, che comunque certe caratteristiche di efficientamento le hanno, non quanto un cappotto, e dovremmo starci dentro in quei 270.000 euro che abbiamo preso comunque sia il provveditorato di studi che ha fatto il sopralluogo insieme alla tua
Saperacchi e ha ritenuto idoneo. Non avrà da annoiare. Il tuo nuovo assessore non avrà da annoiare.
Stai qua. No, ecco, ripeto, è stato già fatto un sopralluogo con il provveditorato agli studi e con la provincia, perché comunque il nostro interfaccia è sempre la provincia, sì. Dottoressa Gandossi, e hanno ritenuto idoneo già i locali così. Noi glieli mettiamo ancora meglio, perché facciamo tutto questo intervento veramente di restyling di quelle che sono le facciate.
Senti, non ci hai detto le ragioni che ti hanno portato a sceglierlo, però. Sappiamo di lui solo che è un fotografo.
No, non è solo un fotografo, è anche un perito industriale, e sa gestire cantieri sia pubblici che privati. È vero che il suo ramo è quello illuminotecnico, però
io sono un perito in elettrotecnica e praticamente lavoro dal 97 in collaborazione per progettazione di impianti elettrici, e quindi per dire Piazza San Giuliano la feci io ai tempi, alcuni interventi di un certo tipo, ma ovviamente indirettamente, quindi diciamo che io ho sempre avuto più a che fare con una parte di ufficio tecnico, proprio per interfacciarmi su quanto sono le lavorazioni e quant'altro. Non sono mai stato ovviamente dalla parte di qua, cioè, progettista, ufficio tecnico, amministrazione. Ogni tanto avevo contatti con qualche assessore per qualche valutazione su interventi, studi di fattibilità. Ah, ti chiamano e ti dicono: Mirko, qua mi serve valutare un attimino l'efficientamento del comune a livello di illuminazione, quanto mi costa, dammi una stima. Questo è il mio idea. Quindi base per me l'ufficio tecnico è una seconda casa da quel punto di vista lì.
Quindi l'abbiamo scelto non solo perché è un bravo fotografo,
sì, ma
soprattutto perché.
No, quindi scherzi a parte, nel senso
di. Sai che Google oggi offre un sacco
le competenze ci sono.
Oggi Google offre un sacco di informazioni.
Ma su di me trovi poco.
Non preoccuparti che al momento giusto le tiriamo fuori.
Devo preoccuparmi.
Abbiamo un'azione di dossieraggio sui numeri di telefono, quelle robe.
Io dico che tutti noi abbiamo uno scheletro, qualche scheletro nell'armadio. L'importante è avere questo armadio il più lontano possibile.
Sì.
No, scherzi a parte, l'idea è quella di proprio entrarci a pieno in questa realtà, ma perché mi ha sempre appassionato già da io ho fatto servizio civile a Cene quando era il 98-99, quindi ho fatto servizio lì, ho conosciuto i tempi, l'amministrazione, ero entrato in legame, infatti tanta gente che era in, tipo una ragazza che lavorava in comune lì, che adesso lavora a Gazzaniga, mi ha chiamato e mi ha detto: ma davvero hai fatto questa cosa, ma bravo, ci sono una persona comunque volenterosa, hai comunque una buona empatia con le persone, quindi sei la persona che secondo me è giusta, speriamo, nel senso, ovviamente per me è tutto nuovo, quindi vi pregherei di lasciarmi un po' di tempo per ingranare.
Va bene, aspetteremo a fare interrogazioni
qualche ora te la lasciamo.
Bene, dimmi, la sobbatto io quella sul PNR.
No, vabbè, però sai, vivi la stagione politica che tutti gli assessori ai lavori pubblici avrebbero voluto vivere. Questo lo possiamo dire, sindaco.
Con i pro e con i contro.
Non sono proprio d'accordo.
Con i pro e con i contro,
Ci sono, la medaglia è sempre due facce.
Lascia perdere.
Diciamo che a livello di ambizione a me piace anche il giusto qua. Se devo stare qua a fare quattro buche e sistemare quattro finestre, quindi è proprio...
No.
Guai, sono...
Mi fa molto piacere.
Entrando nel dettaglio della convenzione.
Scusami un attimo, ti volevo chiederti un'informazione. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse del PNRR per quanto riguarda gli edifici scolastici.
Noi abbiamo.
No, quello non li mando a scuola, la scuola aperta, l'altra. Abbiamo indicato solo le mense.
Intanto le due mense.
Oppure abbiamo visto che anche rientra nel piano triennale, nel prossimo piano triennale, anche altri interventi.
Intanto abbiamo solo identificato le mense. Abbiamo già mandato tutto per la manifestazione di interesse per le due mense, quella di Vallante e quella di Levenzano. Che l'ottica è quella di andare anche nella direzione del tempo.
Perché c'è in fase anche di definizione del piano triennale a livello regionale.
Intanto abbiamo fatto solo quelle, perché ripeto. Non so se eri già arrivato, noi abbiamo un problema che con il PNRR non possiamo attivare tutti i progetti, perché al di là che devono essere seguiti dagli uffici, abbiamo il problema della tenuta finanziaria dell'ente, perché in alcuni casi ci devo mettere un po' del mio, perché magari non lo copro al 100%, e in altri casi sappiamo che tante volte devo magari anticipare all'impresa il sale e poi rendi conto e mi arriva il trasferimento del contenuto, e qui devo vedere anche la capacità finanziaria
il carico dell'ufficio
intanto è a bilancio, bisogna vedere se ci lascia accendere tutti i mutui il signor Delfino. Intanto stiamo aspettando che il Delfino dica sì per i mutui lì. Io però volevo entrare, e così magari non me lo chiedete, lo sapete già, il Consiglio Comunale, la convenzione, che poi è molto breve e sintetica, prevede che comunque gli eventuali oneri del frazionamento, atti notarili, compagnia cantante, siano a carico della provincia, ma si tratta proprio di spicci, come si vuol dire. Infatti abbiamo individuato un 5.000 euro forfettari per tutte le attività necessarie per acquisire l'area del privato, fare la permuta, il frazionamento, l'atto notarile. Qui deve essere tutto a carico della provincia. E poi abbiamo chiesto, ci è stato confermato, eventualmente, ed è previsto, un ore massimo di 500 ore all'anno di uso extrascolastico da parte del comune, gratis, e compresi anche quelle che sono le utenze, da gestire poi tramite apposita convenzione con la provincia.
Quanti hai detto?
500 ore all'anno. 500 ore all'anno.
Sì, no, non è detto che 40 arriviamo... ore al mese.
Sì, per... sì, ma adesso allora i nostri edifici sembrano soddisfare quasi completamente le esigenze. Magari di quelle 500 lire useremo 100, 150, non di più. Noi abbiamo chiesto 500, 500 già stato dato. Ripeto, difficilmente penso di riuscire a utilizzare tutte e 500 le ore.
Perché, ma avrà caratteristiche diverse rispetto alle palestre che già disponiamo?
A una tribuna. Loro hanno puntato su un campo che sia adeguato sia al basket che alla pallavolo. Non è grande come quello che abbiamo realizzato noi.
Pensavo proprio a quello, cioè, non c'è il rischio che adesso abbia fatto la palestra grande e le
no, perché comunque non è omologata per la 2. Okay. Assolutamente. Noi la nostra è omologata per la 2, ma addirittura può essere divisa in due una volta che viene che abbiamo la tribuna telescopica. La richiesta della Vice è stata quella di avere un campo omologato per la 2, ma che poi potesse essere diviso a metà e avere le stesse dimensioni di un campo della 2. Per fare questo io devo ritrarre la mia tribuna telescopica, tant'è vero che è stata prevista una tribuna telescopica proprio per questo. Qui non avremo le caratteristiche di una 2 e la tribuna esistente, che meno male gli stessi posti, 200-300 posti, sarà fissa in muratura. No, no, non è...
Ma sono preparata su.
Arrivederci.
Ciao, ciao. Arrivederci. Non è previsto per chiaramente ospitare delle partite di pallacanestro. Sarà comunque un bel palazzetto, ma non paragonabile a quello là. Assolutamente.
Però non avrà caratteristiche tali da pensare a un utilizzo diverso rispetto alle altre, no? Una palestra.
No, è una palestra. È una palestra.
Arrampicata,
ma l'arrampicata l'abbiamo persa per sempre?
No, adesso la stanno usando.
La vallata?
La stanno usando adesso perché hanno liberato la palestra.
Avevamo
pensato
alla provincia la possibilità di ospitare, ma non si è fatto niente.
No,
ho dato la palestra. Abbiamo messo quella che fanno con una bella tribuna.
Sì, sono 300 posti anche lì come i nostri, però quella lì è stabile, fissa. No, l'utilizzo è solo quello, non possono farci altro. Dopo, se si vuole far dentro un giorno, può mettere giù delle sedie. Certo, sul parquet non è il massimo, perché avrà il parquet. Avrà il parquet. Come la nostra, va al parquet. Perché è previsto.
Stavo pensando proprio a quella, ai miei amici musulmani, per quello mi serviva un posto dove metterli.
Se la provincia lo concede, è regolamentata dalla provincia, non possiamo metterci becco. Tant'è vero che anche le 500 ore saranno disciplinate attraverso un'apposita convenzione che faremo con la provincia, con la direzione inviata
della Romero.
Esatto, del Romero.
Ma tanto loro che problemi hanno, mettono gli stacchetti.
Però rischi di
mettono anche a piedi nudi, credo, per cui non è problema.
Meglio no.
Rischi di rovinarlo il parco, senti quei piedi. Però tutto loro entrano scalzino. Niente, tutto qua. Finalmente abbiamo partorito anche questo.
Allora per vendere il terreno ne vuole fare? No, non
c'è bisogno della vendita, noi rimaniamo ancora proprietari. Questo è un diritto di superficie. Questo diritto di superficie viene meno nel momento in cui viene meno l'utilizzo scolastico della palestra. Quindi vuol dire che deve venire meno il Romero, ecco, quindi non avverrà mai. La convenzione dura 30 anni, rinnovabile ovviamente per altri 30.
Ho convinto quei 300.000 euro là, quindi avevo pagato.
Non li incameriamo, va bene, non muore nessuno, nel senso cioè, teniamo presente che tra enti ci sia una collaborazione, è un servizio che è reso anche a molti albinesi.
Oggettivamente oggi il Romero è una scuola che dà luce al nostro territorio.
Esatto,
credo che stia giusto e dovere.
La sovrintendenza ha fatto un po' le pulci al progetto, non gli piaceva tanto, a parte che l'ha traslato un po' verso via Aldo Moro, spostandolo dall'area dell'Albina. Ma me l'aveva anche contestato qualche
colori, sì. Armato a vista.
Esatto, d'altra parte
avevano cercato un po' di riprendere anche nello stile del litigio stesso scolastico, che tutti ci abbiamo parlato. Dopo non so come hanno risolto, io so che è stato traslato. Poi quanto riguarda l'aspetto architettonico, non so se modifiche, ha modificato tanto.
Credo che non l'ho visto alla fine, ma sento parlare di Linton, una città
di aprire. Ecco, quindi ecco, non hanno chiesto modifiche che potessero andare un po' a alterare anche l'aspetto strutturale, che sennò era un bel casino.
Va bene. C'erano varie eventuali?
No, ho visto, vi avrei raccontato qualcosa sul PNRR, ma è inutile perché mi avete fatto l'interrogazione, prendo l'occasione di interrogazione. Anticiparvi qua la risposta.
Perfetto, 19.39, chiudiamo la commissione. Buonasera a tutti.